io sto calmo, ma io sto calmo, è che io ti ascolto tutte le sere e a volte io faccio il camionista, se ti avrei mezzo alle mani a polpette ti farei a te, tu hai curato becchino da parenzo, eh?
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Faccetta nera, bella piscina, aspetta, aspetta che già l'ora si avvicina. Quando saremo insieme a te, poi ti daremo l'altra legge, l'altro re.
È difficile adesso mettersi nei panni di chi decise allora. Certamente il governo di allora, per il timore che la potenza tedesca si concretizzasse in una vittoria generale, preferì essere alleato alla Germania di Hitler piuttosto che contrapporvisi, e dentro questa alleanza ci fu l'imposizione della lotta e dello sterminio contro gli ebrei. Quindi il fatto delle leggi razziali è la peggiore colpa, per tanti altri versi invece aveva fatto bene.
La canzone non è male, dai Parenzo, su, si può dire che la canzone non è male, no?
Ma come non è
si,
male?
Si può dire che non è male, come motivo musicale, dico io, no? Come
ma
motivo musicale.
Ma stiamo commettendo quella che tecnicamente si chiama apologia del fascismo.
E attenzione, a proposito di apologia del fascismo, c'è chi vuole portare in tribunale per apologia del fascismo Berlusconi, un candidato con ingroia, un signore che si chiama Mascia. Vedremo, abbiamo tempo. Intanto Berlusconi ha cercato naturalmente di correre ai ripari, no? Dopo questa frase, già ieri, dicendo, condannando il fascismo, sentiamolo al TG5.
Anche ieri, come tante volte, ho detto con una chiarezza inequivocabile che le leggi razziali resteranno sempre come un marchio d'infamia per Mussolini, e tante altre volte ho condannato ogni dittatura e in particolare la dittatura fascista, per cui direi non si possono avanzare.
La legge non pescavi tu d'amore.
Ti piace, eh?
No, è un motivo musicale. Ma io sono antifascista di ferro, amico mio. Dai,
ma
su.
La cosa che mi sconvolge di più è il signor Renato Brunetta.
Ah, però. Signor Brunetta, leggi le cose del signor Renato Brunetta.
Io quando ho letto questa agenzia del signor Brunetta,
sì?
Ma mi si è accappolata la pelle, perché Brunetta era anche, viene da una tradizione socialista, Brunetta.
Vabbè, di.
Brunetta ha detto tutti la pensano come Berlusconi.
Cioè gli italiani la pensano come Silvio su Mussolini.
Come se una stronzata simile, perché altre
sì,
parole non ci sono,
sì,
automaticamente lavassero la stronzata,
sì,
e chiedo scusa se l'ho ripetuto di nuovo alla sì, Confindustria, le parole di Berlusconi. Intanto ti salutano Palmarocchi e Gamberuzzi.
E chi se ne frega.
E
le frasi
frega,
di Berlusconi su Mussolini: abbiamo un capo dello Stato che ha giustificato le invasioni sovietiche. Cioè, per una stupidaggine detta da Berlusconi, che magari sarà anche popolare, non lo sappiamo, secondo me, insomma, ha rafforzato una parte del suo elettorato, anche se ha oscurato la vicenda MPS per qualche giorno. Comunque Brunetta, per giustificare Berlusconi, attacca Napolitano, che dice nel passato ha giustificato le invasioni sovietiche. Ma tu ti rendi conto o no?
Che già allora si avvicina, quando saremo più vicini a te, non ti daremo l'altra legge, l'altro re.
Vabbè, che abbiamo su questo? Vabbè, Mascia, sentiamo Mascia intanto. Ah, Mascia del movimento che è i Viola, gli Arancioni, che so, Viola.
No, il Popolo
sì.
Viola.
Popolo Viola, pensa te.
Popolo Viola.
Il Popolo Viola, Gianfranco
Viola.
Mascia. Ma candidato con l'ingroia. No, mi fanno ridere queste cose.
Popolo Viola.
Ma che vuol dire il Popolo Viola?
Popolo
Vabbè,
Viola,
comunque, sentiamo Mascia.
Io credo che questa sia apologia del fascismo. E siccome esiste un reato del codice Rocco che prevede la punizione di questo reato, domani andrò alla Procura della Repubblica, una caserma di carabinieri, devo ancora decidere, a denunciare Silvio Berlusconi per apologia di fascismo.
Accetta nella piccola piscina.
Negli archivi ho scovato, caro Parenzo, che nel 2003 Berlusconi tante volte è intervenuto sul fascismo in questi 20 anni, sul fascismo, su Mussolini, più volte, sempre un po' ammiccando, sempre dicendo sì, ma in fondo non era un dittatore come gli altri, eccetera, eccetera. A un certo punto disse: Mussolini non ha mai ammazzato nessuno.
Ah, certo. Come...
Non ci sono paragoni con Saddam. Il regime fascista non era così feroce. Il duce mandava la gente in vacanza al confino, ci fu quella famosa frase sul confino, eccetera. Ma sentiamolo su Saddam Hussein, molto arrabbiato Berlusconi quando qualcuno paragona la dittatura di Saddam alla dittatura di Mussolini. Poi basta questo fascismo, eh.
Mi accusano di essere un nostalgico del fascismo, assurdità che non ritengo neppure degna di smentita. Non ho inteso fare un'analisi critica né del fascismo né del suo leader, non ho inteso rivalutare Mussolini. Semplicemente da italiano non ho accettato la sua comparazione, la comparazione del mio paese, ad un altro dittatore e ad un'altra dittatura, quella di Saddam Hussein, che ha provocato milioni di morti.
Matti, siamo tutti matti, curiamoci, insultiamo da nevrosi, siamo affetti, spariamo dei sorrisi, degli alibi perfetti.
Ma vi pare possibile che un premier in carica come Mario Monti, risponda a un comico? Era successo che cosa? Che Crozza, era successo che Crozza aveva fatto una splendida parodia. Parodia, chiamasi parodia, senatore Monti, chiamasi parodia. Una splendida parodia dei montiani candidati. Certo, una generalizzazione, come tutte le cose fatte con ironia, si taglia con l'accetta, no, Valenzo? Si taglia con l'accetta, ma è normale che sia così. Monti è l'unico che non lo capisce. Cioè, l'unico, non è l'unico in realtà, uno di quelli che non lo capisce.
Perché è un politico come gli
altri. Sentiamo
altri,
prima Crozza. Sì, da questo punto di vista è permalosissimo.
Certo, no, ma è un politico come tutti gli altri.
Aspetta, fammi sentire Crozza.
O peggio.
C'è una società civile che scende in politica e viene dal basso, poi c'è un'alta società civile che sale in politica e viene dall'alto. È tutto un salire e scendere praticamente, no? Al piano merda ci stiamo noi, cioè nella lista Monti ci sono loro, no? Marcegaglia, Fornero, Dell'Ai, Rita, come si chiama questa qua? Rita Lidia Rotavender, Montezemolo, Tronchetti Provera, Moira Orfeo, no,
E poi ha detto: il più povero ha la Kamchatka, possiede la Kamchatka. Risposta di Monti.
Ma semplicemente qui, se ha detto questo, ha detto una buffonata. Strano, perché lui di solito è molto sottile. Abbiamo dei terremotati poveri, abbiamo della gente che si è dedicata esclusivamente al volontariato, abbiamo qualche industriale. Mi spiace che sia così pateticamente.
I terremotati poveri, voi. Polemica anche su questo, 800-24-00-24, ma siamo qui con un nostro amico che ci aveva invitato a Miami, non siamo potuti andare, forse andremo. Beh, il principale editore, il principale editore, uno di quelli che ha delle quote dell'Unità quotidiano che fu di Gramsci, il mitico Maurizio Mian, buonasera.
Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo, buonasera.
Ciao Mian.
Come sta? Come
è giusto
sta?
Ricordare sì, che ricordo. Mian comprò le quote, se non ricordo male, dell'Unità sfudando dei capitali dall'estero. È giusto ricordarlo per amore di verità.
Ma sì, ma lo sappiamo, l'abbiamo già detto.
Ma perché io gli voglio bene, ma dov'è adesso? A Miami il signor
no,
Mian?
No, in Italia, no, Mian.
Sono rientrato e comunque...
Rientrato con i capitali.
Siete bravi, se avete tempo, se avete modo, la prossima volta che vado andiamo tutti assieme.
E come no, scusi Mian.
Siamo due poveracci però.
Noi non abbiamo un euro, come facciamo?
Abbiamo una lira. Allora.
Ci pensa lei lì su, no? A Miami, ci ospita?
Non ha nessuna importanza vera, quello che importa è lo spirito giusto. E voi ce l'avete, siete persone...
Scusi un attimo, lei voterà...
Professionalissime.
Chi voterà alle prossime elezioni, signor Mian?
Voterò il PD e voterò Bersani.
Voterà Bersani, eh?
Sì, ma con la puzza
o con la puzza
tappandosi
il naso.
Diciamo con una discreta convinzione.
Con una discreta convinzione.
Sì,
discreta.
Sì, sono convinto che in questo momento si debba fare questo. A
Scusi
parte il fatto che Bersani è veramente una gran brava persona e è un grandissimo politico.
Sì, scusi signor Mian, scusi un attimo, ma un bel condono, un altro bello scudo, perché non si può? Lei è uno di quelli favorevoli a queste cose qua, no?
Ma io certamente, io non mi sento un masochista, per cui so benissimo che votando per Bersani mi metterò in condizioni di avere un'altra bombardata.
Cioè?
Però qualche altra tassa sui capitali scudati, eccetera. Bersani è sempre stato il primo che l'ha detto. Però d'altra parte non credo che nella vita uno debba fare, cioè è chiaro, l'interesse personale è importante.
Però sarà una bombardata, ci sarà, è una bella bombardata, no? Con Bersani vendono una bella bombardata di tasse, ci sarà.
È possibile. Ma io credo che nella vita non debba sempre
pensare ai propri soldi,
al proprio interesse. Qualche volta bisogna pensare anche un po' all'interesse collettivo.
Ecco, ma perché non prendo un esempio da Tremonti? Lei una volta lo definì addirittura, per quello che la riguarda ovviamente, no? Una specie di benefattore, perché le fece tornare i soldi indietro. Dovrebbero prendere esempio da Tremonti, Bersani e Vendola o no?
Ma Tremonti è sicuramente bravo, è un ottimo economista, sì. E sicuramente ha fatto una bella legge,
certo.
Di cui anche ho tratto attivamente, sì. Niente da dire. Però credo che in momenti storici diversi si debbano probabilmente
fare altre cose.
Fare altre cose le debbano, sì, fare persone diverse.
Senta, ma mi dica la verità, come si fa a dire che il PD non c'entra niente col Monte dei Paschi di Siena, come ha detto questo. Bersani? Caro Mian.
Sono cose difficili da
d'accordo,
dire.
Però non si può dire che non c'entra, no?
Ma anche il discorso che facemmo l'altra volta della finanza internazionale, no? Che era tutta la finanza internazionale, parte della finanza internazionale fa il bene dell'umanità, fa delle cose, e parte della finanza internazionale purtroppo invece fa delle cose.
No, e questo siamo d'accordo tutti, però signor Miana, come si fa a dire che il PD non c'entra, come ha detto Bersani, il PD non c'entra col Monte dei Paschi di Siena? Lì le due cose sono molto legate, sono molto strette: finanziamenti, uomini, potere o no?
Ecco, può darsi che la gestione passata globalmente, quella che conoscevo anch'io, perché più o meno ne sentivo parlare da Pisa, io sono toscano, quindi
come ne sentiva parlare? Cioè,
sicuramente il Monte dei Paschi, io lo vedo anche nel mondo dello sport.
Esatto, nel Monte dei Paschi è una roba del PD, me lo dica chiaramente.
No, non sono d'accordo. Il Monte dei Paschi del passato ha fatto degli errori,
sì.
Può darsi che sì. In qualche momento ci siano stati dei punti di vicinanza, ma non c'è nulla di assolutamente ravvisabile con sicurezza.
Le zanzare di casa mia si nutrono di me.
Eccoci qui con Maurizio Mian, possiamo dire editore dell'Unità, 30% circa di quote dell'Unità, editore rosso ma non troppo. A me è rimasta impressa una cosa, Parenzo, dell'ultima apparizione di Mian, apparizione per modo di dire, perché siamo sempre alla radio, del dottor Mian qui alla Zanzara, quando ci parlò della mitica teoria del poliamore, te la ricordi?
Beh, splendido.
Il mitico Mian è sostenitore sostanzialmente
della poligamia,
diciamola tutta, diciamo, è un ferreo avversario della monogamia. Beh, Mian, come continua questa sua avventura nella poligamia?
Ma c'è stato recentemente il congresso a Roma sulla felicità,
come il congresso.
Comportamenti sessuali. Io credo che questo mondo ha molto bisogno
di poligamia.
Ha molto bisogno di felicità, di sapere cos'è la felicità.
E la felicità
noi
non può
ricerca su questo, sì. E crediamo che alcuni modelli innovativi,
sì.
Modelli innovativi di comportamento sessuale, comportamenti di un certo tipo, sicuramente la famiglia, la monogamia, eccetera, sono
nemici.
Probabilmente dei retaggi, dei bei retaggi, hanno fatto grandi cose nel passato, ora non sono più propositivi.
Ecco, ma all'Unità, lei che è azionista quasi al 30%, perché non cerca di far passare questi temi? È sempre un giornale così austero, sempre un giornale così, no? Così un po' anche moralista, diciamo la verità.
È vero, è verissimo, è una cosa che dico spesso, certamente rispetto coloro che in questo momento hanno la parte, come si dice, vera editoriale dell'Unità. Io dico sempre, come diceva Colombo, Colombo Furio diceva, bisogna parlare di felicità. Certo, vorrei un giornale più dedito a questi argomenti, lo vorrei più dinamico, più nuovo, perché il mondo ha più bisogno in questo momento di
dinamica. Ma secondo lei,
l'uomo più
Fioroni, come
potrebbe prendere un bel articolo sulla poligamia.
Signor Fioroni, che c'è, signor Fioroni? Perché non fa fare un bel articolo sulla poligamia dall'Unità? Lei che c'ha il 30% di quote, qualcosa. Qualcosa
30% di quote già. Va bene, ci proverò.
Ci proverò. Scusi un attimo.
Ma è un investimento che confermerebbe lei oggi questo 30% di quote all'Unità?
Oppure se ne è pentito?
Si è pentito.
Lo confermo.
Sta guadagnando o sta perdendo?
Con i giornali l'editoria si perde. Se si pareggia va bene, ecco.
Ma lei
quando va bene si fa pari, come si dice.
Lei è sceso recentemente, tra l'altro, no?
Sì, sono sceso un po'.
Senta una cosa, ma ha visto Corona come è finito male? Il suo amico Corona, ecco, con chi voleva fare un reality?
Avrei voluto che oggi si parlasse anche di questo. Corona era un mio amico, l'avevo conosciuto, avevamo provato a lavorare insieme. E devo dire la verità che sono moltissimo dispiaciuto per quello che gli è successo.
Sì, certo.
Io credo che assolutamente sia una persona che non merita il carcere, quello che è stato dato, perché per quello che ho conosciuto io è un ragazzo bravo, un modello.
Scrivere sull'Unità
non del tutto, era un po' giovane, un po' aggressivo, ma
scusi, le do un'idea, Mian, le do un'idea, si ricorda le lettere dal carcere di Gramsci? Faccia una rubrica alle lettere dal carcere di Maurizio Corona, bellissimo.
Fabrizio,
sì,
Maurizio.
Speriamo
Fabrizio.
Anche di aiutarlo, di fare in maniera che con un intervento sull'opinione pubblica in qualche modo riusciamo anche a avere delle spero per lui.
La madre vuole fare
delle condanne diverse, non il carcere.
La madre vuole fare un appello addirittura a Napolitano per intervenire.
Io sono conoscente della madre e ne sono pienamente vicino.
Pienamente
Corona
vicino.
Come Gramsci.
Mi sa che non è proprio un modello per l'Unità, per l'Unità non è proprio un modello, signor Corona.
Abbiamo già parlato di queste cose molto lungo, adesso abbiamo diciamo poco tempo, però ho chiesto ufficialmente all'Unità di fare un'operazione, di parlare di Corona e di parlarne in una maniera in cui io vorrei essere testimone
di parlarne bene.
Questo è importante.
Di parlarne bene. E che ha risposto il direttore, il signor Sardo, di questa cosa?
Ha detto che lo farà.
Ho i miei dubbi.
Clamoroso al Cibali.
Ho i miei dubbi. Perché...
Mercoledì ha detto che insomma ci vediamo e mi darà una risposta.
Darà una risposta. Cioè,
addirittura quindi sarà un incontro per decidere come trattare il caso del Corona. Questo è forte.
Ma è buona. Questo qua è buono. Sì.
Se mi fa scrivere qualcosa, posso dire che in parte è stato anche merito vostro?
Beh, speriamo.
Certamente.
Noi siamo d'accordo col fatto che lei, azionista dell'Unità, possa dire la sua sul giornale che finanzia, di cui partecipa, sul caso Corona, per forza. Sì. Se non lo può fare lei, chi è che lo può fare? Scusi,
comunque, per quello che ne so io, Corona è una brava persona, Corona è un bravo ragazzo ed è anche un bravo imprenditore.
Pure.
E speriamo che quando sia tutto finito... Insomma. Riesca a fare quello che merita.
C'è una condanna per estorsione, però insomma.
Se ne potrebbe parlare
a lungo anche della magistratura, no? In particolare della magistratura, Mian, che dici?
No, ma della magistratura non ho niente da dire. Ho niente da dire, va tutto bene. Quello che fanno va bene. Però
senti, chi è il politico
volta,
più.
Qualche volta così, in questo caso ci si è un po' forse inaspriti troppo.
Non era il caso. Vabbè. Comunque,
io dico sempre quello che penso, chiedo scusa.
Ma no, ma come chiede scusa?
Ma
non deve chiedere scusa per niente. Scusi, ma ha visto Berlusconi che si è fidanzato? L'ultima volta non era ufficiale ancora, l'ultima volta che ci siamo sentiti noi, Mian.
Berlusconi sa bene quello che fa.
Sa bene quello che fa.
Ma sarebbe anche con le donne, sicuramente. Io ho conosciuto qualche donna di Berlusconi. Sono tutte persone molto intelligenti.
Molto intelligenti, tutte,
Tutte, Colminetti, Patrizia Daddario, sono tutte amiche, insomma le ho conosciute e sono tutte persone veramente in gamba.
Quindi fanno bene a candidarle?
No, alcune la candidate, altre no.
Berlusconi che può candidare quello che vuole.
Ma sarebbe una tragedia se dovesse vincere di nuovo Berlusconi per l'Italia? No.
Io non credo che si possa parlare di tragedie. Io credo che in questo momento Berlusconi ha vinto 3 volte e adesso 2. Adesso dovremo andare 3-3, ma è un avversario che rispetto, per cui porto grande rispetto e grande ammirazione. Io continuo a essere per Bersani.
Vabbè, quello si sa, però diciamo lei che è insomma editore dell'Unità dice se vince Berlusconi non è che è una tragedia, non è il finimo, non è che l'Italia va allo scatafascio, no? Ha sentito che ha detto pure su Mussolini?
No, come diceva Schmidt, non sarebbe necessariamente una catastrofe.
Esatto, ma su Mussolini ha fatto una gaffa oppure in realtà è una cosa così, insomma, ininfluente, è poco importante?
Allora, su Mussolini si può dire che è stato un episodio antipatico di storia,
però,
nessuno piace il fascismo, però era un momento storico in cui, quello in cui nel mondo c'erano questi regimi,
per cui,
quindi va data una misura storica.
Per cui era popolare Mussolini, ha ragione Berlusconi quando dice che, insomma, ha fatto cose buone Mussolini.
Può non aver ragione, però credo che parlare di queste cose, sì, e criticarlo per queste cose non sia giusto.
Ho capito.
Cioè, effettivamente è stata una cosa che ha detto, punto e basta, non facciamo tutta questa...
Questa cagnara, diciamo, certo, questa cagnara.
Su questa dichiarazione.
Assolutamente. Mian, l'abbraccio, ci vediamo presto a Miami.
A presto, signori, ricordatevi dell'invito, non ve lo dimenticate.
A presto a Miami!
La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray antizanzara mi son messo a piè, ma lei gira sempre intorno a me. E balli su twist, e balli su twist, la zanzara twist. Una volta a polpaccio e poi all'altro, una volta nel braccio.
Dopodiché devo escludere il figlio di Zinzi perché, dopo aver fatto il presidente dei giovani del mio partito, oggi desidera candidarsi, avendo peraltro 110 lode, essendo un ricercatore. Ma queste sono cose assurde, perché la parentela non può danneggiare all'inverso.
E però favorisce sempre gli stessi la parentela, eh? Non deve nemmeno favorire sempre gli stessi, non deve essere nemmeno un canale privilegiato, eh?
Chissà come mai.
Spegni la luce, passa dalla TV. Ai ai, ti ha beccato. Ai ai, ti ha beccato.
Siamo stati noi a dare per primi la notizia venerdì scorso di Marino Andolina, un medico specializzato nelle cellule staminali, capolista del movimento di Ingroia in Friuli al Senato. Difficile che venga eletto, ma questo non conta. Un movimento che giustamente si appella e si rifà ai principi di legalità, di correttezza, ai massimi livelli, no? Come sapete. Il quale Andolina, che per noi è innocente, risulta però indagato per associazione a delinquere finalizzata, somministrazione di medicinali guasti e pericolosi per la salute pubblica, e anche per truffa. Reati non da poco. Oggi Antonio Di Pietro ha detto: beh, se sarà condannato si dimetterà. Beh, amici miei, non è questione di condanna, anche se fosse rinviato a giudizio. Titoli del TG3.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Storica sentenza della Cassazione sulla strage di Ustica. L'esplosione fu causata da un missile. Lo Stato deve risarcire i familiari delle 81 vittime. Monti propone meno tasse. Quest'anno si può abbassare l'IMU, l'anno prossimo l'IRPEF. Sull'ipotesi di una nuova manovra, dice, dipende dal voto. La Camusso contro Monti, chiarisca sui conti senza fare minacce. Bersani, italiani stanchi di manovre, bisogna agire sul fisco per creare lavoro. Berlusconi parla di speculazioni politiche, ma le sue frasi su Mussolini allarmano l'Europa. L'Unione invita a isolare chi alimenta gli estremismi. Sondaggio al TG3, centrosinistra e centrodestra perdono mezzo punto a favore di Monti. Grillo e Ingroia, in Lombardia avanti la coalizione di Bersani. Buste paga più leggere, i prezzi crescono il doppio, mai così male da 30 anni. Piccole imprese in piazza, Confindustria ottimista, recessione alla fine. Un presunto accordo tra Monte di Paschi e Banco Santander per truccare i conti e far salire il prezzo di vendita di Arco Veneta. Su questo si concentrano le indagini.
Giardino, ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino.
Io volevo correre questa vicenda, una vicenda però molto delicata, non siamo in presenza della stessa categoria di indagine di quelle che coinvolge tantissimi candidati nelle altre liste. È una vicenda che riguarda un medico su una tecnica sanitaria, diciamo così, controversa, che è stata considerata e viene considerata illegittima da alcuni, è stata considerata legittima da altre sentenze dei tribunali, e vedremo e valuteremo.
Urban Forum.
Gino Burbetta, il mitico Cesaro, il quale dice: se mi sono presentato è perché sono presentabile.
Anche questo è tutto da discutere.
Ma di che parliamo? Se mi sono presentato significa che sono presentabile, no, non è sempre così. Comunque,
però ci sono diversi pentiti che fanno il suo nome, e Cosentino dice: perché io devo essere escluso, invece Cesaro, che è al centro comunque delle indagini della DDA, deve essere incluso nelle liste. Lei che dice?
Non mi risulta a me.
Diversi pentiti, sono state pubblicate pure i verbali, non mi risulta, onorevole. Non mi risulta. Diversi pentiti che la indicano il rapporto con i casalesi.
Non mi risulta. Non risulta. Grazie.
Onorevole, lei si sente presentabile come candidato?
Se mi sono presentato, significa mi sento presentato.
Berlusconi ha dato il tic tac a noi.
Il medico di Berlusconi sul piccolo malore dell'altra settimana, eh? Sentiamo.
Ciao Sangrillo?
Sì, beh, mitico sempre.
Dire che probabilmente malore è il termine improprio, perché in effetti quello che è successo è che il presidente, dopo un'ora e mezza, ha sentito appunto il bisogno, in un contesto che era quello che voi conoscete, di sedersi un secondo, perché è umano che possa capitare un momento di affaticamento. In realtà poi quello che è successo appunto un calo di voce dovuto al super stress a cui è sottoposto appunto presidente degli ultimi tempi. C'è una
zanzara tigre. Mascia vuole denunciare Berlusconi per apologia di fascismo, e Grillo su Bersani, che vuole sbranare chi critica il PD sulla vicenda Montepaschi.
Lui cosa vuoi che sbrani con le gengive? Niente. Lui, se voleva sbranare qualcuno, doveva sbranare Berlusconi.
Eccoci, 800240024, Giovanni da Bari, buonasera.
Buonasera a lei, buonasera a Parenzo.
Vada.
Niente, vadi. Io volevo dire, volevo dire che io, vivendo a Bari, non sono d'accordo con Berlusconi né con il fascismo, però quello che posso dire è che l'acqua qui ce l'ha portata Mussolini.
E che c'entra, scusi? Ma questa è una stupidaggine, è una stupidaggine totale. Cioè, che vuol dire che l'ha portata Mussolini? Ma non è che il fascismo stava fermo, cioè non è che non facesse nulla, è chiaro che qualcosa si faceva, ma che vuol dire? Non vuol dire niente. Per favore, Parenzo, rispondi te, dai, su, non mi va di rispondere a queste stupidaggini, dai.
Ma siamo alla follia totale, cosa devi dire? Mandi un'ambulanza immediatamente.
Ma dove sei, scusa? Dove sei?
La prima ambulanza della serata,
dove sei, scusa?
Adesso sono su un taxi, Verona 54.
Ma che stai facendo sul taxi, scusa?
No, ho sbagliato.
Ma che stai facendo sul taxi? Non ho capito che cosa stai facendo sul taxi.
Ah no, 54-44.
Ma vuoi stare fermo o no?
Beh, è impossibile stare fermi quando uno è su un taxi.
No, ma è anche possibile rimanere fermi in un posto dalle 18.30 alle 21. Scusami, se ti disturbo. Giovanni, Giovanni,
allora... la mobilità.
Sì, sì, vai a quel paese. Giovanni, dica.
La mobilità sostenibile.
Giovanni, allora?
No, niente, io volevo, questo volevo dire, insomma, vedere... Sì.
Che è una stupidaggine, benissimo. Sì, ha portato l'acqua fino all'Euca, va bene, ma l'hanno fatto anche i regimi. Cioè, non c'è bisogno della dittatura per portare l'acqua all'Euca, abbia pazienza. Cioè, l'avrebbe fatto anche un governo democratico, insomma, portare l'acqua all'Euca. Certo, il fascismo, magari deportando le persone, facendole lavorare con le catene, magari riesce a farlo con 3 anni di meno. Ma, insomma, che vuol dire? Gianfranco dalla provincia di Bari.
Grazie ragazzi, buonasera.
Vada.
Volevo soltanto intervenire sull'ospite che avete avuto prima, un imprenditore, Mian, se non sbaglio, perché non lo conoscevo.
È uno degli azionisti dell'unità con oltre il 20%, credo il 27-30%. Uno dei principali azionisti del quotidiano fondato da Antonio Gramsci. Allora...
Ho avuto il piacere di conoscerlo stasera, e sinceramente a 50 anni, io sono un artigiano, stasera mi ritirerò a casa con delle convinzioni molto precise.
Cioè?
C'è stata l'apologia dei cattivi comportamenti. Allora, questo signore, se non sbaglio, ha scudato i suoi capitali, sì. Cioè una parte dei suoi capitali.
E allora?
Era un evasore. Dopodiché ha perorato la poligamia, e dopodiché ha difeso Corona dandogli del bravo ragazzo.
Sì.
Io stasera mi ritirerò a casa e dirò ai miei ragazzi, vostro padre a 50 anni non ha capito una tromba, una mazza, perché
ecco.
Da domani io che cosa dovrò fare? Dovrò evadere quanto più possibile, tanto poi quando mi prendono pagherò sempre meno di quello che ho evaso. Due, a mia moglie gli farò un ragionamento particolare dicendo: cara mia, da domani se tuo marito avrà determinati comportamenti, comunque è una libertà di pensiero, una modernità.
Ma scusi, ma la poligamia non è necessariamente negativa,
Gianfranco.
Io non voglio essere bigotto, però diciamo questa troppa modernità, quantunque bisogna andare avanti nel corso della storia, ce l'hanno insegnato tante persone,
allora?
Molto intelligenti di noi. E terza cosa, per Corona, forse Parenzo dovrebbe un attimino rimproverare i suoi amici dalla sua parte politica quando fanno degli interventi stolti come quello di definire Corona un bravo ragazzo. Se vogliamo siamo tutti a prescindere brave persone, però il comportamento di Corona, c'è stato anche un servizio delle Iene tempo fa che
intanto non era mia parte politica,
affittava delle camere. No, non mi interrompa, mi faccio finire, parlo una volta.
No, non interrompa, non interrompa e stia calmo, cioè qui interrompiamo quando ci pare.
Ma per l'amor del cielo, il programma è vostro, però io già con molta emozione devo
Gianfranco, lei ha detto che è sbagliato dire che Corona è un bravo ragazzo, ma l'ho già detto io, ci ho messo molto meno tempo di lei, ho detto: ma che vuol dire che è un bravo ragazzo? Sempre di estorsione, secondo una sentenza definitiva si sta parlando. Pina, provincia di Milano, buonasera. Pina?
Pronto?
Sì, che sta facendo? Scusi, come Parenzo in giro per Milano? Ma lei è giustificata, senti, Parenzo no, questo è il punto.
Parlavamo di politica, guardi, sono in un negozio in quel di
Gazzetta. Ma con chi, scusi?
Appunto,
con chi?
La ragazza mi diceva: oddio, ci sta sentendo Cruciani adesso tra un po'. In effetti sì.
Ecco, allora?
Sì, no, posso parlare?
Sì, no, parli signora, parli,
sì,
parli.
Certo, ok, no, volevo solo dire che il pensiero di Berlusconi, la frase, ok, ha ragione, era il momento sbagliato, ma ha detto nient'altro che quello che pensa una marea di gente, ma soprattutto persone di una certa età, e purtroppo non ce ne sono più tante. Ecco.
Su Mussolini, lei dice su Mussolini che ha fatto tante cose buone per l'Italia, giusto?
Ha fatto tante buone per l'Italia.
Ma questa è una follia, ma che vuol dire? Lei dice Berlusconi la pensa come tanti italiani. Cioè, e vabbè. Giancarlo da Catania, ho capito Pino, ho capito benissimo. Giancarlo da Catania. Giancarlo?
Pronto?
Sì, dica, veloce.
Buonasera, niente, io il discorso era per l'Ilva.
L'Ilva, che c'entra l'Ilva adesso?
No, era per la magistratura, perché siccome si parlava di...
Allora?
Si parlava di cosa, di questo qui, del fotografo.
Di Corona, allora che c'entra Corona con l'Ilva? Adesso non mischiamo le due cose.
Sì, perché la magistratura fa tutto quello che fa, ma alla fine sono tutti d'accordo che la magistratura non c'entra niente.
Ma che c'entra con l'Ilva? Che c'entra?
No, diciamo che il Corona non è un bravo ragazzo, però alla fine è un ricatto quello che ha fatto lui. Chiamiamolo estorsione, ma è un ricatto.
Vabbè. E mentre Ingroia se la prende col Partito Democratico a Siena, odore di tangenti, e dice a Vendola: vieni con me, esce un sondaggio secondo il quale, un sondaggio Tecnè per Sky TG24, secondo il quale Bersani e Vendola non vincerebbero al Senato per un seggio.
Pomate, pomatine, cipronella, ma color che niente fare.
Ma non può mancare, cari ascoltatori, qui alle 19.34 un ricordo del mitico Eliseo. Il mitico Eliseo ormai è diventato culto anche sul web. Eliseo alla zanzara e la teoria. E la teoria tutta particolare. Tappate le orecchie ai bambini, non buttateli fuori dalla macchina, come dice Parenzo, che è un cinico da questo punto di vista, un amorale. Ma tappate un attimino le orecchie, magari anche spingendo forte, David, spingendo forte, spingendo forte.
No, io dico di più, c'è un nuovo metodo. Oggi a Roma piove, voi state dentro la macchina barricate, perché se uscite vi bagnate, prendete il seggiolino del vostro bambino e lo mettete sulla capotta della macchina, è molto scivoloso, quindi probabilmente non riuscirete neanche semplicemente ad appoggiarlo, basta qui ingranare semplicemente la prima, neanche la quarta, e con la pioggia, boom, seggiolino subito, boom, vola, subito, con la pioggia, boom.
Eliseo.
Lo sa come sono le succhioni a semaforo verde? E vuol dire che quelle che non gli devi dire niente. Poi ci sono quelli di a semaforo giallo che gli dà una giustatina. E poi ci sono le succhioni a semaforo rosso che proprio glielo devi levare, perché sennò te lo rovina.
Sia detto, come dire, no, con tutto il rispetto,
per le autorità civili, in particolare anche per la CEI, che oggi è intervenuto il signor Bagnasco. Signor Bagnasco. Ma hai visto cosa hai detto oggi?
Si è detto con tutto il rispetto anche per le associazioni femminili, nessuno tocchi
la
le donne,
la tutela dei minori, il popolo viola, meraviglioso il popolo viola. Ma chi c'è del popolo viola oggi?
Maestro, voglio
popolo...
chiamare il signor Mascia al telefono, voglio chiamare il signor Mascia. Luca da Ferrara, buonasera Luca.
Salve.
Vada.
Vada. Volevo dire la mia riguardo a quello che ha detto Berlusconi, sì, Mussolini e il fascismo. Cioè, secondo me non ha detto nulla di così grave, perché oggettivamente è provato che Mussolini ha fatto delle ottime cose, però ovviamente, come ha detto, ha fatto, cioè, ha sbagliato con le leggi razziali, quello è ovvio, però secondo me il problema è come, è dove l'ha detto e in che giorno, è tutto lì il problema, non tanto quello che ha detto, perché penso che storicamente è oggettivo che ha fatto anche delle cose buone.
Ma poi, che vuol
come
dire?
Si chiama questo De Felice che parla? Come si chiama questo De Felice qui
Luca
che parla?
Da Ferra, spiega agli ascoltatori chi questo è De Felice, invece di fare il professore.
De Felice è stato un grande storico italiano, sì, ingiustamente definito revisionista perché ha scritto la storia del fascismo mettendo in luce. Però questo personaggio che telefona, che in verità è, come direbbe Sgarbi, una semplicissima capra, fa un ragionamento che è facilmente smontabile, perché quando un idraulico è venuto a casa mia e mi doveva sistemare il boiler dell'acqua, mi ha sistemato il boiler, però intanto mi ha devastato i divani, stuprato il fratello, spaccato la cucina, dice, però intanto ha sistemato bene il boiler dell'acqua, eh? Ha fatto bene il boiler.
Capro.
Michele da Bari, buonasera.
È uguale.
Michele?
Mi sente?
Io la sento, è lei che...
Ma è Michele Emiliano?
No, che Michele Emiliano?
Io la sento.
Niente, Stefano da Bari. Sì, Stefano da Milano, richiami. La richiamiamo.
Pronto, salve.
Vada.
Salve, ma io sono stupito, ma quanti anni aveva quella persona che ha chiamato prima di me? Ma non si parla di istruzione in campagna elettorale, però dico, menziono anche forse i giornalisti, vuol dire che
sì,
credo che lei sia giornalista, parenza.
Ti vada al sodo anche... però Stefano, senza troppi preamboli, io già mi sono annoiato.
È abbastanza drammatica la cosa, perché non lo so, c'è un Berlusconi che dice che le leggi razziali sono state, si è stato appuntato un coltello alla gola, eravamo in guerra con i nazisti, a me sembra che le leggi razziali siano del 38, penso non ci vogliano un professore di storia, la guerra inizia nel 39 con l'invasione della Polonia.
Vabbè, allora?
E c'è quell'altro, c'è quell'altro Grillo che pur ogni tanto vorrei che anche si moderasse un attimo, e che va a dire che l'antifascismo è un'ideologia, ma l'antifascismo è un'ideologia o un valore, una cosa per cui si è combattute, c'è un problema sia di semantica che di ignoranza, di buttare
un attimo. Chi è? Pronto?
In attesa.
Gianluca dalla provincia di Varese, 800 24 00 24.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Allora, volevo dire, bene, molto bene Oscar Giannino, lucido, simpatico, effervescente, pragmatico. Molto bene Cruciani, che palle Berlusconi e che coglione Parenzo.
Che vuol dire Gianluca, mi spieghi? Cioè, che coglione Parenzo, vabbè, questo è un suo giudizio.
Parenzo
che
c'ha?
Che le ha fatto? Che le ha fatto?
Ma mi sembra poco intelligente.
Poco intelligente, vabbè, ma è... No,
mi dispiace di dover dire altrettanto di lei.
Vabbè, adesso non ha parlato Gianluca, per cui...
No, ho detto mi dispiace di dover dire altrettanto di lei, dalle argomentazioni che ha portato, mi dispiace di dover dire altrettanto di lei, mi dispiace. Ma, mi dispiace, grazie, vorrei cambiare opinione, ma non ce la farò.
Grazie.
Prego, caro.
Allora Gianluca, non ho capito, allora, vado a fondo.
Di Parenzo?
No, ma tutto, cosa ha detto? Parenzo è...
Parenzo sì, è veramente impalpabile, non dice niente, scontato, poca roba proprio.
Sì, poi?
Basta.
Poi?
Che palle Berlusconi.
In che senso che palle Berlusconi?
Ormai sono 20 anni che ce l'abbiamo, non ha fatto poco niente. Basta. Don Giannino perché mi pare pragmatico, dice cose che magari con un costrutto, con un progetto interessante.
Vabbè, che noia Gianluca. Cristiano dalla provincia di Cagliari, datevi una mossa su, Cristiano.
Buonasera.
Vada.
Signor Cruciani, allora, io sono uno che vota Berlusconi dal lontanissimo 1994.
Un attimo solo. Serataccia. Serataccia, i telefoni squillano qui alla Zanzara, i telefoni squillano, serpeggia un po' di terrore in ogni dove, ma non rispondono, vabbè, ma c'è tempo, allora lei vota Berlusconi da 20 anni, allora Cristiano?
Allora io vorrei porvi un quesito, ogni volta che Silvio Berlusconi è candidato, come mai scoppia qualsiasi tipo di scandalo? E soprattutto perché quando non riescono a colpire a lui colpiscono chi gli sta attorno, vedi Bertolazzo?
Ma non lo so come risponde, non so come rispondere, Cristiano, a questa
se
cosa
vuole rispondere il suo collega.
Ma il mio collega adesso è caduta la linea. Michele, allora da Bari, sentiamo se si sente meglio. Michele, su.
Sì.
La sento, dica.
Ah, benissimo. Allora volevo fare una riflessione, gentilmente. Ma come si può in Italia tollerare delle affermazioni sconcertanti come quelle che ha fatto il nostro amico Berlusconi?
Che cosa vorrebbe fare? Denunciarlo anche lei? Lo vuole denunciare anche lei?
No, io non lo denuncio. Io non lo denuncio perché si denuncia da solo. Prima considerazione. Seconda considerazione. Ma se solo l'1% di tutto quello che si parla su Berlusconi fosse vero, solo l'1%, secondo lei dovrebbe già dimettersi in questo momento?
Ma l'1% di che cosa, Michele? Lei sta parlando
di una sfilza di cose che gli vengono imputate. Non dovrebbe già dimettersi? Secondo lei l'1% di tutto questo non è vero?
Basta!
Io la combatto.
Davide, ci sei?
Certo che ci sono.
Ma ci sei, mio nonno, ci sei, Tiziano dalla provincia di Bari.
Ma come ci sei, mio nonno?
Dai, finisci su, Tiziano, dai. Dai.
Ah, buonasera signori, buonasera.
Vada, Tiziano, sì.
Allora, niente, volevo riferirmi alla telefonata di poc'anzi per dire che l'acqua in Puglia non l'ha portata a Mussolini, mi sembra l'acquedotto è stato completato nelle sue mani, però è del 1914, come le fontanelle ancora danno indicazione. E più volevo far presente un'altra cosa, che il fascismo in realtà ha costruito, ha realizzato con i fondi naturalmente dello Stato tutto il lungomare di Bari, tutti i palazzi, la zona più moderna della città.
E chi se ne frega, frega, non ce l'aggiunge chi se ne frega, no?
No, ma non è chi se ne frega, l'architettura fa parte della nostra vita.
Ma chi se ne frega? Chi se ne frega che è stato fascismo? Che vuol dire? Ma che vuol dire? Non vuol dire nulla.
Ma non vuol dire nulla, nel senso che comunque il fascismo ha spinto, architettonicamente parlando, le città le ha fatte ampliare. Vediamo l'Eur a Roma, che è un pezzo di storia. Va bene,
ma nessuno nega il fatto che siano state realizzate delle cose che ancora esistono, ma questo non vuol dire niente, non vuol dire nulla. Poi una cosa è quello che ha fatto il fascismo, una cosa è il senso di quella frase di Berlusconi. Molti dicono che sia stata.
Ma che serve sto discorso?
Aspetta, stai fermo. Molti dicono che sia stata studiata. Io ho l'impressione che in realtà non c'è niente di studiato. È una battuta estemporanea. Che tra l'altro secondo me ha avuto l'effetto di sopire per qualche ora le polemiche, o comunque di mettere nel dimenticatoio la vicenda Monte dei Paschi, dunque non so se ha portato un grande consenso a Berlusconi questa cosa.
Ma, tra l'altro Berlusconi non era neanche stato invitato alla giornata della memoria del 27 gennaio.
Vabbè, questa è una polemicuccia, dai, su, una polemicuccia da parte di qualcuno dell'associazione ebraica milanese un po' troppo vicino al Partito Democratico. C'erano tutti, non è che non è stato invitato, un sacco di gente non doveva andare, ognuno può andare, qual è il problema, dai. Ed è con noi Vittorio Feltri. Ciao Vittorio, come stai?
Ciao, bene, un saluto a tutti i tuoi ascoltatori, oltre che a te, a Parenzo.
Allora Vittorio, questa frase ha portato consensi a Berlusconi, oppure tu non ti sei scandalizzato perché sei come me, non ti scandalizzi quasi per nulla, immagino?
Effettivamente
no?
È così, io non mi sono scandalizzato, mi è venuto anche da ridere, perché la sinistra che si riduce a fare polemica per una cosa di questo tipo, che poi voglio dire sono ovvietà quelle dette da Berlusconi, ma è che la sinistra le usi per rifarsi un po' dal Monte dei Paschi di Siena, mi sembra addirittura comico, anche perché Berlusconi ha subito premesso che le leggi razziali sono state una schifezza e anche un segno di assoggettamento alla Germania, ma questo non significa non ricordare alcune iniziative del regime, del Duce in particolare, che sono sostanzialmente apprezzabili e che anche ancora oggi in molti casi rappresentano la base, che so io, del welfare, e poi non vorrei parlare della cultura, non vorrei parlare di altre cose.
Però Vittorio, queste cose qui non è che le hanno fatte perché c'era la dittatura, cioè, la dittatura è la premessa di tutto, se poi uno va a fondo, se uno va a fondo nelle cose, la frase è ridicola, perché dire che Berlusconi ha fatto tante cose buone tranne le leggi razziali, questo non è vero, magari le ha fatte bene perché c'era la dittatura, poi per carità in quel contesto c'erano tante dittature in Europa.
Sì, ma io non credo che il merito sia della dittatura, però c'era una sensibilità nel Duce che non si può negare, e non si può neppure dimenticare che Mussolini non viene da Marte, ma viene dal Partito Socialista, fu direttore dell'Avanti, giornale storico, come tutti sappiamo, che prese in mano a 10.000 copie, meno di 10.000 copie, nel giro di un anno lo portò a 80.000 copie, e dopodiché, voglio dire, questo è il punto di partenza.
Ma è vero che gli italiani la pensano come, molti italiani la pensano come Berlusconi, cioè nel senso in fin dei conti non hanno questa, secondo te...
Berlusconi ha detto una ovvietà, una banalità che sappiamo tutti, lo abbiamo sentito dire nelle nostre case, abbiamo anche letto qualche libro, insomma, se non c'è il pregiudizio dell'antifascismo di maniera, non si può non riconoscere alcune iniziative, ripeto, che per esempio la previdenza sociale è stata il cardine del welfare.
Parenzo, che dici tu, che sei sempre arrabbiatissimo?
No, io dico solo questo, ma non è per fare l'antifascista militante nel 2013,
no,
non
fallo che tanto un po'
no,
lo sei,
quello
mai,
che
su.
Dico è che è inopportuno, sarebbe quello,
ma
che
quello lo sappiamo, è inopportuno, hai detto una banalità,
no, ma
lo
ti
sappiamo.
Dico di più, ti dico di più, sarebbe come presentarsi il giorno che c'è la giornata mondiale dei donatori di sangue, uno si presenta lì all'Avis con Dracula, dice guarda che abbiamo il signor Dracula, dice, ma il signor Dracula magari ha fatto anche delle cose buone nel corso degli anni, un saluto a qualcuno l'avrà detto, buongiorno a qualcuno, però se tu ti presenti il giorno
no,
dei donatori
scusa,
di sangue...
caro Parenzo, io capisco il tuo ragionamento, ma Berlusconi ha premesso che le leggi razziali sono stato il punto più basso del regime, praticamente è stata una schifezza che segnò addirittura l'assoggettamento dell'Italia alla Germania, e quindi la condanna di Berlusconi è stata chiara e netta, non volerla prendere in considerazione significa poi condannare anche ciò che ha detto successivamente, che invece è condivisibile, ma ripeto, siamo nell'ovvio, non è che si è inventato niente di straordinario Berlusconi,
allora,
cose che sappiamo tutti.
L'ultima volta che Feltri è stato con noi ci fece un annuncio che insomma destò un po' di scalpore, i giornali fecero titoli eccetera, era 2-3 mesi fa, voto Grillo, ma a questo punto siamo quasi
conferma.
Alla vigilia, 20 giorni, non erano ancora state indette le elezioni, insomma, che fa? Feltri che fa?
Caro Giuseppe, la verità è che io dissi una cosa diversa, e cioè che ero molto tentato di votare per
Grillo,
quindi
certo.
C'è una certa differenza.
Sì.
Io non so se voterò Grillo, di sicuro la tentazione mi è rimasta molto molto forte, sto seguendo questa campagna elettorale come tutti voi, tutti noi, e non mi sembra che le cose siano sostanzialmente cambiate, c'è un recupero però non così significativo del centrodestra, ma vedo in questi giorni un grande imbarazzo nella sinistra, perché la vicenda del Monte dei Paschi di Siena non autorizza più i progressisti a fare i moralisti in nessun campo, devono solo vergognarsi e andarsi a nascondere, punto e chiuso. Penso che ci sarà un riflesso anche in cabina elettorale.
Senti, ma Vittorio, ma la questione delle liste ti ha fatto un po' schifo, dimmi la verità, come
quella mi ha fatto, non vorrei usare un termine,
usalo.
Mi ha dato i conati di vomito.
Cioè Berlusconi, Berlusconi alla fine ha ricandidato tutti i soliti.
Sì, i soliti, poi anche con delle operazioni piuttosto incomprensibili, cioè quasi masochistiche. mettere la Polverini nel Lazio significa assicurarsi una perdita di voti, ma non perché io ce l'abbia con la Polverini. Purtroppo lei è stata presidente della regione, sì, in cui sono successe le vicende, per esempio Fiorito.
Sì, certo.
No, e poi secondo me si è mal difesa dicendo ma io non sapevo niente, ma invece non è possibile che il presidente della regione, il governatore, non sappia.
Ma non l'avresti
che aumenta...
candidata tu? Non l'avresti candidata?
Ma l'avrei, cioè, ma si poteva benissimo candidare al Senato da un'altra parte, dove, perché il Lazio era un punto debole in quanto reduce da una vicenda che ha indignato tutti. Allora mettere proprio la Polverini nella lista di quella regione, secondo me,
un suicidio.
È un respingente.
Un respingente, ma...
E perché l'ha fatto?
Beh, perché, chissà.
Perché gli porta
ma poi spiegatemi perché la Roccella... che voleva andare con Monti fino a qualche giorno fa.
Sì, tra l'altro adesso viene candidata vice della regione con Storace, che voleva che lei, lei so, super cattolica, e voleva pure candidare Pannella a Storace, cioè una cosa pazzesca.
Che poi lei è diventata cattolica, prima era radicale.
Sì, sì. Ma che c'ha? C'ha so, qualche
sono operazioni che non capisco, dopodiché se qualcuno le ha fatte avrà le sue ragioni.
Ma lì c'è roba
ignoro
di cardinali,
però,
lì
giudicate
c'è...
così, ma a me non piace.
Lì è roba di cardinali, te lo dico io,
sì,
Vittorio. Roba di cardinali. Comunque, tu hai scritto anche un tweet pazzesco: non ho alcuna antipatia per le mignotte, ma perché mandarle in Parlamento? Lavorino a casa, sono più a loro agio. Cioè, ancora una volta tu dici ha candidato le mignotte Berlusconi? Ancora?
Beh, adesso non è che mi fai fare l'elenco delle mignotte, però insomma ragazzi, non siamo mica nati ieri.
E dunque?
Quindi, no? Lo sappiamo. Lo sappiamo, poi io ho usato il termine mignotte in senso vabbè neutro, ci sono anche molti uomini mignotte, no?
Sì, però tu ti riferivi alle donne in particolare.
No, io mi riferisco al mignottume, alla mignottocrazia, come l'ha felicemente definita Guzzanti.
Dunque, ancora impera, anche in queste liste impera la mignottocrazia.
Beh, ho visto dei nomi che immediatamente richiamano alla mignottocrazia, insomma, non è che...
Non c'è dubbio su questo, dici. Non è cambiato nulla da questo punto di vista.
Beh, comunque è cambiato troppo poco rispetto alle aspettative, perché, sai, le liste sono importanti, i nomi sono importanti, la serietà delle persone è importante. Trascurarla significa non guadagnare voti, forse non perdere, ma...
Ma quante mignotte ci sono, secondo te?
Ma un censimento è molto difficile, però ho dato un'occhiata anche molto veloce alle liste e mi sono saltati agli occhi, almeno, ma proprio vado
proprio a spanne,
volo basso, una decina mi sono veramente, mi hanno impressionato.
Una decina di mignotte addirittura, cioè di persone, tu ecco, che definisci mignotte? Boh, persone che sono passate dal letto di Berlusconi, mettiamola così?
No, ma persone che si adattano a fare qualsiasi cosa, saltabeccano da uno schieramento all'altro, contestano, sì, tradiscono, poi tornano sui loro passi, poi naturalmente esercitano anche, diciamo, fanno quegli esercizi che normalmente non dovrebbero costituire titolo di merito, non di demerito, ma neanche di merito.
Neanche di merito per andare in politica. Scusa un attimo, ma di fronte
non è
a
che io se faccio una scopata allora merito un aumento di stipendio.
Ah no, su questo no. Non necessariamente, non necessariamente. Senti una cosa, ma detto questo, non voterai mai Berlusconi, dimmi la verità. È molto difficile, cioè, vista anche queste liste, quello che ci stai dicendo, cioè, non, si può dire...
Guarda, io non considero la politica un atto di fede.
Ma nemmeno io. Non
ma per l'amor di Dio. È come un taxi, se mi serve lo prendo, un partito, lo uso e ci va.
Sì.
Adesso voglio vedere come si mettono le cose con la sinistra. Io sono sempre stato anticomunista anche quando ero nella culla, per cui non ho una gran simpatia neppure per gli eredi del PC. Quindi piuttosto che vedere governare certa gente, io mi turo il naso e anche qualcos'altro, ma voto Berlusconi se proprio
non dovessi, se proprio Grillo non dovesse convincerti fino in fondo, diciamo.
Ma certo, perché ho una remora su Grillo.
Io mi sono orientato praticamente già, o Giannino o Grillo, io lo dico, io lo dichiaro qua, o voto Giannino o voto Grillo.
Capisco, ma Giannino, che io apprezzo, stimo, ammiro, eccetera, eccetera, ho una perplessità, che ha un partito che non si è alleato con nessuno.
Un voto buttato, certo, un voto buttato.
No, buttato, cioè, ma ho come l'impressione che non ce la faccia, però se magari mi sbaglio, io anzi gli chiedo scusa in anticipo, perché anch'io lo voterei.
No, ma io pure
mentre Grillo, cioè io Berlusconi l'ho votato altre volte, ma non l'ho mai votato perché era al vertice della mia passione politica. Sì. No, perché mi sembrava il meno peggio.
Senti, Parenzo, ci sei o no? Sei morto?
Certo che ci sono.
Che ne so, magari stai al bar, perché sei in giro per Roma tu, come al solito, no? Sei in giro per Roma. Dove ti trovi? Scusa, dove ti trovi?
Ti spiego.
Dovete sapere, telefonata alle 18, no? E guarda, oggi voglio stare in un posto dove prenderà benissimo, non mi voglio spostare, voglio stare in un posto fisso. Poi a un certo punto chiamo, sto sul taxi, cade la linea, una cosa pazzesca.
Allora, la questione è questa, e se continui ti denuncio per stalking, per molestia a Landini della Piom, subito, perché il mio ormai è un lavoro metalmeccanico praticamente.
Dai, dimmi, veloce.
Allora, siccome a casa mia non c'è, grazie cara, arrivederci. Siccome a casa mia non c'è campo, e tutti lamenti tutte le
dove
volte.
Dove ti sei messo, per strada?
Come?
Ti sei messo per strada.
Però adesso per la tua gioia sto andando dal formaggiaio, quello
basta!
che...
Io ricchi, ma non è vero che sono ricchissimo, beh, guadagno tanto, beh, adesso non posso dirlo perché, ma che 300.000, ma siete matti, ma che 300.000, io non guadagno quella cifra, guadagno molto meno,
200,
guadagno quella più o meno, ma lorde però, lorde, sia ben chiaro, lorde, beh, togliete il 50% di tasse, non è che mi resti molto.
Ma come non ti resta molto? Incredibile gaffe di Carlo Rossella qui alla Zanzara. Uno deve essere trasparente e dire che guadagna 200.000, per carità. Cioè, non è che adesso siano una grandissima fortuna, dico io, cioè, non è.
Insomma.
No, voglio dire, attenzione, non è che sto facendo la gaffa a quella di Rossella. Cioè, dicendo che non è una grandissima fortuna, cioè non siamo nel campo di persone che dice va bene, basta avere 2-3 figli, un certo tenore di vita, 200.000 euro l'anno possono pure, cioè, essere, diciamo, sufficienti, no? Si può dire questo, no? Avere
ma
un certo
vengono a prendere coi forconi, se lo dici,
avere
sotto
un
casa
certo
tua.
Tenore di vita, uno può essere abituato a un certo tenore di vita. Lui dice con le tasse di Monti mi ha impoverito, però è ovvio che ha fatto una gaffa pazzesca, cioè, adesso ci stanno scrivendo in tantissimi qui, caro Vittorio,
non è vero, Rossella guadagna molto di più, te lo dimostro. Intanto avrà una pensione, no?
No, sì, d'accordo. Lui dice lo stipendio da Medusa Film è 200.000. Io non ci credo, che sia 200.000 euro l'anno.
Beh,
se sono davvero 200.000, io appena lo incontro lo insulto, gli dico: ma sei pazzo a farti dare così poco? Ma è possibile? È fuori logica. È l'unico Mediaset che ha Mediaset, insomma,
nel
quel
gruppo.
Giro lì di un certo livello che guadagna così poco.
E gli
suggerirei di farsi dare dei consigli da Dell'Utri.
È un po'...
ne parli come fosse uno sfigato praticamente.
Beh,
che guarda, io
dico... se in quel giro lui dice è riuscito a farsi dare solo uno stipendio dopo tutto quello, no, che ha fatto per Berlusconi, o comunque dopo tutto, dopo tutte le direzioni eccetera, TG5 eccetera, va a Medusa Film e guadagna 200.000,
ma figurati, non ci credo neanche se vedo la busta paga.
Però sai, qui è la cosa, qui è, non è che carta canta in questo caso, nel senso voce canta, se uno dice pubblicamente
la voce, non la carta, la
no,
voce
la carta
canta,
no, la,
io
la
voglio vedere la carta.
Però,
la denuncia dei redditi, non so, io non ci credo, ma io sono amico di Rossella, non sto parlando male di lui,
no, certo.
Anzi, io lo invito, se per caso prende una cifra così... così piccola, a farsela rimpinguare, perché
beh, piccola, Vittorio, dai, adesso su, con tanta gente che ci sta,
il presidente lì, e lui cos'era, presidente,
sì, Medusa Film,
il presidente di Medusa Film, che guadagna come un caporedattore, ma
il caporedattore dipende dove, ovviamente,
vabbè,
no,
quello d'accordo, tu. Ma qui stiamo parlando di un personaggio di alto livello,
sì,
dal
certo,
punto di
certo,
vista
sì.
della qualifica, del lavoro che ha fatto,
sì.
Tutto lì, poi certo, se ci sente un operaio che guadagna 30.000 euro l'anno, se ci arriva, allora si indigna, si incavola e ha anche ragione, però non dobbiamo fingere, non dobbiamo chiudere gli occhi davanti al mondo, lo sappiamo che a certi livelli si guadagnano delle cifre, se si è in grado di guadagnare, ovviamente.
Cioè, tu una volta tra l'altro hai detto: io non, in Parlamento non ci vado perché sono dei poveracci rispetto a quello che guadagno io.
È la verità, ma mi devo vergognare di ciò che guadagno.
No,
peraltro, io
assolutamente
non ho lo stipendio, io sono pagato con i diritti d'autore, faccio delle cose, se le vogliono le pubblicano, me le pagano, se non le vogliono, buonanotte. Quindi io vendo il mio prodotto, se qualcuno lo compra sarà scemo quello che lo compra, però è chiaro che me lo deve pagare.
Ma tu ci credi, Parenzo, a cosa? Scusa, a questa cosa di Rossella che ha detto? Io all'inizio, quando me l'ha detto, infatti ho detto subito 300.000, Rossella, ho detto subito 300. Ma
per me non sono probabilmente meno di 500.
Eppure secondo me meno di 500.
Quella cifra lì probabilmente si riferisce, appunto, lui fa in fondo il presidente, di chi cazzo fa il presidente di Medusa? Niente, sta lì, guarda due film, dice buongiorno, buonasera, che cazzo.
Beh, taglia nastri, eccetera. Va.
Insomma, per tagliare i nastri,
pubbliche relazioni, pubbliche relazioni. Vabbè, comunque là ha ragione Vittorio. Conta il prestigio, diciamo, se è arrivato lì perché hai fatto un certo percorso. Per cui va. Meno di una certa cifra non puoi prendere. Pure secondo me è impossibile. Però lui dice 200.000. Poi magari avranno stretto la cinghia lì a Mediaset.
Vabbè, comunque, senti, facciamo una colletta tra noi e gli mandiamo qualcosa.
Beh, oddio, adesso 200.000. Poi non è che siano proprio così una cosa.
Ah, io non do una lira.
Ma tu.
Sì, ma scusami, 200.000, togline la metà perché se ne va in tasca e rimangono 100.000. Lo dividi per 12, anzi 13, perché c'è anche
meno
la...
di 10, saranno 8.000, 9.000 al mese.
E ti pare credibile una cifra del genere? No,
non per credo. Rossella non mi pare credibile, no. Che poi fa una vita bellissima, no? È uno che vuole...
c'ha una casa meravigliosa, mi dico, io non l'ho vista.
E magari l'ha fatti nel passato i soldi.
Le case costano, non è che te le danno gratis.
No, non c'è dubbio, non c'è dubbio.
Poi gli affitti a Roma non mi sembrano quelli dell'Aller.
No, questo no. Ma senti, ma che ne pensi di tutti questi giornalisti invece che sono, che c'è stata una grande corsa anche rispetto agli anni passati, no? Di giornalisti che vogliono entrare in politica, comunque sicuri di entrare in Parlamento, da Mucchetti ad altri ancora.
Beh, Mucchetti, sai, è arrivato a un'età in cui bisogna stare attenti perché al Corriere ti mandano in prepensionamento.
Sì.
Quindi il fatto di andare in Parlamento gli allunga la vita, insomma, no? Come il telefono.
Poi c'è, che ne so, Ruotolo, per esempio? Beh, Ruotolo lì.
Beh,
è.
Ruotolo, sai. Ma poi c'è anche quell'ambizione lì. A me è l'idea che mi chiamino onorevole, mi fa anche venire da ridere, non ci tengo, non mi interessa.
Onorevole,
ma molti invece
Feltri
pensano che sia importante
onorevole
pigiare Feltri i bottoni, no? Dire voti sì, voti no, ma chi se ne frega, a me non interessa.
Onorevole Feltri, pensate, uno lo chiama onorevole Feltri.
Ma no, non esiste, fa ridere anche solo per
e Minzolini invece?
Minzolini è un altro che stava alla RAI e hanno detto, secondo me, anche sbagliando di tutti
mezzo milione alla RAI, mezzo milione passa da deputato a 250, una cosa del genere, perché i deputati
sì,
quello...
anche meno, perché sai, si è molto favoleggiato sugli stipendi degli onorevoli, poi alla fine li vai a vedere.
Beh, quello si è messo in aspettativa, poi può tornare a mezzo milione quando vuole, in realtà.
Questo sì, è vero.
Sì, quindi fa un tuffo nella povertà, sostanzialmente.
Beh, tuffo nella povertà, non esageriamo, tuffo nella povertà. Vabbè, Vittorio, ti abbraccio,
senti,
ciao.
Ma tu non vai in Parlamento?
Ma dove vado in Parlamento? sono sicuro che qualche consenso lo prenderei. Cioè,
la lista dei gay voleva candidare.
Ma che lista dei gay? Ma quale lista dei gay? Comunque, guarda, io se fossi Berlusconi farei una grande proposta, quella della legalizzazione della prostituzione, cioè seguire la Lega su questo. Solo che
sì,
Berlusconi non è ancora...
Penso che sia una buona cosa, anche perché diciamo non mi riguarda più alla mia età, cosa vuoi.
No, vabbè, però al di là di noi, cioè... Che, insomma...
Sì, beh, se c'è da raccattare un po' di soldi si può fare anche lì senza andare a sfrucugliare i soliti poveracci a reddito fisso.
A presto, ciao Vittorio.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao,
ciao direttore.
Beh, danzano come zanzare queste ombre sulla strada. E cadono le
Bruno dalla provincia di Torino. Buonasera, Bruno.
Eccomi,
Bruno,
eccomi.
Dica.
Dopo una prolusione così importante, come può uno parlare?
No, che prolusione? Qui non ci sono prolusioni, sì, mai, non ci sono
tutto.
Prolusioni.
Intanto due parole, mi piacerebbe poter sentire lo stesso rispetto che lei ha avuto e che il signor Parenzo ha avuto oggi in questo momento con Feltri anche a molta altra gente che non la pensa come lei.
Non la pensa?
Sarebbe già un che non pensa come lei o come voi, devo usare il plurale.
Sì.
Non lo so.
Vabbè, la sto insultando?
È diventato quasi stupido quello che devo
la
dire.
Sto insultando? Dopo... La sto insultando?
No,
per caso.
In questo momento
allora...
lei no, però spesso insulta molta gente.
Sì,
che non
e insultano anche me. Pronto?
Sì, pronto.
Mascia!
Sono io.
La Zanzara, come stai?
Sì, ciao, bene, grazie.
Grande Massimo.
Ma che vuoi fare? Vuoi denunciare Berlusconi?
Popolo Viola.
No, adesso non voglio denunciare. Io ho semplicemente presentato un esposto alla magistratura e sono i magistrati poi che decidono se ravvisano ipotesi di reato.
Beh, ho capito. Questo, vabbè, ci stai spiegando l'iter, diciamo.
No?
Esatto. Però
esatto.
Saresti contento di portare Berlusconi in tribunale per apologia di fascismo?
Ripeto, non uscirà dalla mia bocca questa cosa dell'apologia di fascismo. Perché...
Beh, allora che l'hai denunciata a Fasco? Che esposto hai fatto?
L'esposto che ho fatto è se i magistrati dovessero ravvisare ipotesi di reato. Poi io non conosco bene il reato di apologia di fascismo, quindi non so se ricade nelle parole che ha detto Berlusconi. Comunque tu mi chiedi, vorrei vedere Berlusconi in tribunale? Sì, perché penso che sia il posto più giusto dove può essere dietro la sbarra.
Addirittura.
A prescindere.
Sì, sì,
a prescindere.
Tu vorresti Berlusconi dietro le sbarre?
Allora, ascolta, nel 93 ho fondato i comitati Bobby, boicotta il Biscione.
Vabbè, lo sappiamo, sì.
Lo sappiamo. Il primo in Italia a dire che c'era un pericolo del Cavaliere Nero, e quindi io continuo a pensarla così. Penso che lui sia riuscito a sfuggire alle leggi grazie alle sue leggi ad personam.
Sì, però scusami, al di là di tutta questa storia, tu stai dicendo io vorrei Berlusconi dietro le sbarre. Che è una cosa un po' diversa, cioè, rispetto a dire vorrei che fosse processato per questo. Cioè, tu proprio proveresti piacere a vedere Berlusconi dietro le sbarre, giusto?
Io proverei piacere a vedere Berlusconi condannato per i suoi reati. Io credo che.
E dunque dietro le sbarre?
E quindi anche dietro le sbarre, sì, tranquillo.
Tu sei candidato per Ingroia, mi sembra, no?
Sono un candidato per Ingroia. Sì.
Nel Lazio. Beh, d'altra parte, per chi potevi essere candidato? Scusa, adesso, diciamo, uno che vuole in galera Berlusconi, per carità, poi...
Chiunque sia interessato poi ai progetti che stiamo portando avanti...
Ma credo che quella è un'altra cosa.
Che vanno sul mio sito www.gianfrancomascia.it.
Ma adesso non c'è fa la propaganda di sta roba, su.
No, non lo sto facendo propaganda.
Ma come no, dai. Vabbè, lo dico io, se me lo dici lo dico io, così senza non ci interrompiamo. Volete capire qualcosa in più? www.gianfrancomascia.it.
Esatto.
Mascia, scusa un attimo, però in questo momento non stiamo parlando di questo. Tu hai presentato oggi un esposto per capire se Berlusconi può essere accusato di apologia di fascismo, giusto?
Sì, perché...
Ma sono due frasi dette così, ma che vuol dire l'apologia di fascismo?
Io sono stufo dei molti cittadini con me che mi hanno scritto, che faranno la stessa cosa in altre parti d'Italia. Sono stufi delle buttate di Berlusconi che poi lancia il sasso e nasconde la mano.
Ho capito, ma quello uno presenta la scheda elettorale, uno si va prende, e dice...
No, il problema è che lui, quando non è al centro dell'agenda politica, cerca di entrarci ugualmente anche commettendo,
secondo me, che è al centro dell'agenda politica Berlusconi? Dall'inizio della campagna elettorale che si parla
con i suoi soldi. Con i suoi soldi anch'io sarei al centro della sua agenda politica,
Con i suoi soldi, vabbè, adesso non è che è tutto riducibile ai soldi.
Ai soldi no, ma il potere mediatico sì. In Italia non è stato ancora risolto il problema del conflitto di interessi. Lo sappiamo, no?
Sì,
è dal 93 che va avanti questa storia.
Dimmi, Parenzo, che c'è?
Io credo che...
Voglio dire a Mascia...
Aspetta un attimo, Mascia, dimmi.
Voglio dire a Mascia, a cui voglio veramente bene, ma gli voglio proprio bene.
No, perché adesso ci sta attaccando il pippone come gli altri politici, Mascia. Per carità, noi l'abbiamo chiamato per questa storia della querela Berlusconi, poi...
Io Mascia lo conoscevo come un rivoluzionario.
Se vogliamo fare un'altra cosa, la facciamo.
Lo conoscevo come un rivoluzionario, si mi sta facendo l'elenco della spesa, delle cose che bisogna fare, e i rivoluzionari
quello che c'entra.
Però quello che voglio dire al mio amico Mascia è: ma perché devi intasare i tribunali con querele, cose, su questioni che purtroppo una battuta lo seppellirà? Cioè, voi che siete per i processi devono andare su cose serie, non su queste minchiate uno che è andato lì.
Ascoltami, per l'amicizia che ci lega, io credo che stiamo parlando di una cosa seria.
Parenzo, l'amicizia
con
Parenzo,
hanno un senso, hanno un significato. Se uno dice che Mussolini ha fatto anche delle cose fatte bene, però insomma che
merita la galera, galera.
No, non merita la galera, merita che il magistrato indaghi se ci sono gli estremi per il reato. Tutto qua.
Quando la zanzarita. Ma ti rendi conto che questo Mascia prova un piacere sottile, e secondo me neppure troppo sottile, a portare dietro le sbarre Berlusconi, all'idea che Berlusconi vada in galera? Questo signore, Gianfranco Mascia, per carità, uno dei leader del cosiddetto Popolo Viola.
Ma non solo, ma anche
candidato,
un giornalista,
candidato con Ingroia.
Libri interessanti.
Candidato con Ingroia, sì, saranno stati pure interessanti questi libri, però
io lo conosco,
ci ha detto che
anni,
prova piacere all'idea che Berlusconi vada dietro le sbarre. Dai, su.
Ognuno prova piacere.
Ma tu ti sei impoverito con Monti?
Molto. Sì.
Beh, allora sei come Rossella, eh. Allora sei come Rossella quando dice con Monti sei impoverito, caro Rossella.
Non ho salari come quelli di Rossella, ma evidentemente che la pressione fiscale,
aspetta,
è aumentata. Non, non pago IMU perché non sono proprietario di casa.
Non chiamatemi signor Rossella perché con tutte le tasse che ha messo sul ceto medio il governo Monti non, non sono più signore, chiamiamoci tutti per...
Che sei impoverito? No,
per, beh, parecchio, parecchio, sì sì, parecchio. IMU, tasse, la vita costa moltissimo, oramai è aumentato tutto, tutto aumenta e tutti, anche le persone che hanno uno stipendio buono devono, devono ridurre le loro... le loro, le loro, i loro consumi, le loro cose, insomma, rispetto a 2 o 3 anni fa la situazione è molto cambiata.
Bruno dalla provincia di Torino, buonasera Bruno.
Siamo ancora qui.
Siamo ancora
dopo
qui.
Una buona ventina di minuti.
E vabbè, va bene. Bruno, c'è gente che aspetta anche di più.
Qui,
eh.
Ma certamente, sono qui per dire una cosa abbastanza seria.
Sì.
E se mi riesce in questa tranche vorrei dire.
Sì, tranche, parliamo... seria, sì.
Sì, parliamo dei treni della memoria, credo lei sappia cosa sono.
I treni della memoria, certo.
Sono i treni che vanno ad Auschwitz, sono sponsorizzati in parte dalle varie regioni,
vabbè.
In parte pagati dai genitori.
Sì.
Io sono uno dei genitori che è ben contento di dare un certo tipo di shock ai figli, ha
e lei fa benissimo.
La sua brava porzione.
Sì.
Probabilmente la regione Piemonte non potrà fare questi viaggi perché sembra che non ci siano i fondi per questo tipo di...
Va bene.
Siano stati aboliti.
E vabbè, pazienza.
Okay. Sì, però credo che ci sono molte altre cose da abolire.
Risparmi, vogliamo, risparmi da qualche altra parte, la regione Piemonte,
sì,
e li impieghi per far andare i ragazzi ad Auschwitz.
Sì, immagino che dovrebbe essere più importante parlare di revisionismo alla De Felice portando direttamente i ragazzi che, se continuiamo a riempirli di poche arie fritte...
Non mi sembra che ci sia, che l'alternativa sia quella là che dice lei,
Beh, comunque guardi che deve lasciare...
Che cosa c'entra, parlare di revisionismo piuttosto che portare i ragazzi ad Auschwitz?
Non ne ho parlato io, ne ha parlato Parenzo di revisionismo.
Vabbè, allora Bruno, avanti su, qual è la... cosa ci deve dire di così importante?
Molto come le ho detto prima, metà del, era quello dei treni della memoria. Ritengo importantissimo che i giovani facciano...
Presidente Cota o non so chi, presidente della provincia, cercate di finanziare ancora questi treni
della
memoria.
Mi ha rubato metà del discorso, ovviamente Feltri, perché pur non essendo di destra, è semplice, bisognerebbe ricordare un po' più di quello che è successo nel periodo fascista. E bisogna ricordarsi che nonostante fossimo in un'epoca fascista, avevamo anche un re.
Vabbè.
E che la posizione del servo della gleba...
Entriamo nel campo delle ricostruzioni storiche di cui non me ne può fregare di meno.
Certamente, di però meno. Non possiamo neanche liquidare sempre le chiacchierate dicendo che questo è poco importante, quello è poco importante, limitiamo alle parole di Berlusconi.
Grazie, ma chi si limita alle parole di Berlusconi?
Ma è certo che il signore di prima fa una cavolata a denunciare il signor Berlusconi per apologia di reato, di fascismo. Ma scherziamo, ma serve? Ma cosa serve?
No, a nulla, infatti non si arriverà a nulla. Andrea da Siena, che ha detto una cosa importante?
No, cioè una cosa importante, che se vengono tagliati i fondi per portare i ragazzi ad
risparmiassero da altre parti, risparmiassero per fare questi treni per portare i ragazzi ad Auschwitz, va benissimo.
Questo è importante, questo
è importante, l'abbiamo sottolineato, adesso non è che possiamo fare 20 minuti sui treni ad Auschwitz dei ragazzi della regione Piemonte. Andrea da Siena, su. Andrea.
Otto, sì, buonasera, siamo stati sbranati dal signor Bersani noi.
Lei noi si rifà la battuta di Bersani, sì.
Ma scusa, ti l'ho detto, ma come mi garba quando hai preso il periodo in cui bisognava affamare la bestia.
Sì, sì.
Quindi, cioè, noi abbiamo affamato abbastanza, perché quanto devono mangiare ancora?
Lì lei sta parlando dei soldi pubblici dati con i Monti Bond all'MPS?
Esatto. Dei Monti dati all'MPS e del mancato utilizzo.
Anche Tremonti li aveva dati,
Sì, del mancato utilizzo vergognoso nei confronti del territorio, nei confronti di quelle aziende, di quelle delle piccole, grandi e medie aziende che vanno a chiedere il reddito e invece non lo trovano perché l'hanno dato ad altri, se lo sono tenuto. È una cosa vergognosa, di tutto questo. Non è dire l'hanno rubato, perché rubano tutti, ormai non ci si deve più scandalizzare se uno ruba, perché che rubino almeno in maniera decente.
Ma cioè, secondo lei là chi ha rubato? Scusi, no, per farmi...
Ma la, non è che c'è da essere degli scienziati, basta
evidentemente siamo poco intelligenti noi.
Guarda, siete intelligentissimi. Guarda, basta prendere l'ultima puntata di Crozza, il Paese delle Meraviglie, lo capisce al volo.
Ma quello è un programma satirico, per carità, poi attraverso la satira si fanno capire tante cose, però.
Ma è satirico all'1%, al 99% è tutta verità. Come tante cose che dite voi ridendo e scherzando o arrabbiandovi più o meno. Ma che non ci sia il PD a livello nazionale.
Ma quello non c'è dubbio,
MPS, allora cioè, di cosa si scandalizza se i giornali lo attaccano?
Una cosa però è la nomina, dei personaggi che sono nel consiglio di amministrazione, nella gestione della banca, ovviamente anche. Mettono becco anche su chi la gestisce, poi il presidente, amministratore delegato, eccetera, eccetera, il presidente, eccetera. Una cosa è poi la gestione concreta, cioè non è che Bersani ha trafficato con i derivati, insomma, su questo non c'è dubbio. Dopodiché, che ci sia una responsabilità politica, non, nessuno lo può negare.
Con i tossici o con i certificati di qualsiasi tipo, ma che il PD a livello nazionale sia totalmente coinvolto nelle scelte del Monte dei Paschi è indubbio, come tutti quelli che facevano finta di fare l'opposizione a Siena e invece non facevano l'opposizione a Siena, è un dato di fatto.
No, cioè, qui sta commettendo un errore, comunque non importa.
Che il titolo Monte dei Paschi sia un titolo che era carta straccia, si sa da 6-7 anni, perché quando il mercato non ti paga, il mercato internazionale non ci crede alle favole.
Non mi moleste moschito, non mi moleste moschito, non mi moleste moschito, why don't you go home? Non mi moleste moschito.
Gennaro da Caserta, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani, a lei e a Parenzo. Guarda, io non mi voglio fermare sulle parole che ha detto Berlusconi, perché è il gettone della sera, no? Quello che vorrei dire è che però secondo me dagli ultimi fatti successi a livello politico ci sarebbe bisogno un po' di regime fascista, che sì, sarebbe un po' un altro po' sì, di valori alla vita.
Sì, però per lei ci sarebbe bisogno di un'altra cosa, guardi Gennaro.
Che cosa? No, no, per esempio, se ci fosse il regime fascista verrebbe lì, toglierebbe i microfoni da bocca a voi e ve li metterebbe a tutte e due.
Dove li metterebbe?
A quel posto dove vi piacciono. Lo sai dove?
Dove li metterebbe? Scusi. Dove li metterebbe?
Dove vi piacciono?
Dove ci piace a noi? Perché? Dove ci piace, Gennaro?
Lo sapete
no,
voi.
No, io non lo so. Non lo so dove ci piace.
Lo so. Non mi faccia essere volgare.
No, perché Cruciani, per lei invece
gli piace il microfono.
No, a me mi piace qua dove ce l'ho adesso il microfono, Gennaro.
Ma se riuscirebbe di nuovo
se a riuscirebbe,
fare il regime fascista, non si preoccupi che la metterebbe a posto.
Beh, quello non c'è dubbio, quello non c'è dubbio che mi metterebbe a posto. Su questo non c'è
motivo. Ci sarebbe anche da dover mettere un po' di ordine a livello mediatico, che ognuno dice quello che vuole.
Ah, per carità, questo per carità è un delitto grave, dire quello che ognuno possa dire quello che vuole nella sua mentalità, appunto. Gennaro, è gravissimo, no?
Ma comunque non vi preoccupate che vi arregherebbe del piacere.
Sì, sicuro, guardi, sicuro. Io il microfono ce l'ho qui davanti.
A me mandate
ma non basterebbe l'ambulanza. Ma non basterebbe nemmeno un'ambulanza per lei, Gennaro. Per lei ci vuole direttamente la camicia di forza, diretto.
Cruciani, guardi, le dico una cosa.
Mi dica.
Il portatore di prima ha detto la verità, che quando chiamate personaggi tipo come il dottor Feltri vi cagate nella mutanda, poi chiamate qualcuno che vi contrasta e non pensa
ma
come voi.
Ma perché lei contrasterebbe? Perché lei contrasta, secondo voi? Lei è uno di quelli che dice che ci vorrebbe un po' di fascismo per mettere a posto le cose, e secondo lei questo qua è un contrasto?
Sì.
Ma questo non è un contrasto, questa è la roba che ci vogliono tre ambulanze insieme, la camicia di forza, un po' di ordine da questo punto di vista bisogna fare, sì, però nella sua testa bisogna fare ordine.
Ma è una cosa che la posso dire.
Sì, mi dica.
Ti ricordi bene che ci sono due tipi di fallimento e di falliti, quelli che operano e sbagliano e quelli che criticano chi ha operato.
Ma che
sbagliato
c'entra questo, scusi? Cosa c'entra?
quelli sono falliti, sì, perché voi del sistema mediatico parlate, ma operate pure voi.
Noi facciamo un'altra cosa, operate. Non dobbiamo operare a fare nulla, non si preoccupi, non dobbiamo fare nulla noi.
Vabbè. E allora perciò ci vorrebbe anche per voi un po' il fascismo, che vi toglierebbe, sì, i microfoni e li metterebbe lì dove vi arrega piacere.
Sì, sicuro, va sicuro.
Bene. La saluto.
Dove
Cruciani,
si trova lei?
Buonasera.
Gennaro, dove si trova?
Io adesso mi trovo a Firenze, sono un camionista, Cruciani, e vivo con 1700 euro al mese, ha capito bene?
Che c'entra?
Beh, ma che c'entra, Gennaro?
Sicuramente lo stipendio che prende lei. Beh, così
ma cosa c'entra? Io per questo
della Confindustria,
e allora, ma
giocando,
ma che c'entra?
E poi,
ma che c'entra? Lei fa il camionista, vorrebbe un po' di fascismo in Italia, ma non si vergogna di dire certe cose?
Lo vorrei, sì, per mettere in riga un po' i nostri amministratori.
Ma amministratore di che? Ma lei non può. Ma lei sarebbe più povero ancora, in un'ipotesi assurda del genere. Lei sarebbe ridotto sull'astrico, caro Gennaro.
Ma avrei più valori.
Ma quali valori di che? Ma lei ha i valori tormentati, ha i valori disturbati.
No, Cruciani, mi sa che si sta sbagliando su questo.
Ma non mi pare
perché
proprio.
Che il benessere a volte genera, sì, tanto malessere, perché lo so apprezzare.
Comunque, Parenzo, può darsi pure che a me piaccia il microfono, in quel posto dove dice il signor Gennaro. Che dice? Gennaro? Lo vuole provare? Lo vuole provare anche lei il microfono?
Io sento.
Vabbè, si è perso nella.
No, si sente più.
Si è perso nel.
L'hanno già preso, si vede, l'hanno già preso.
Sì, l'hanno intercettato. Qualcuno mi scrive. A proposito di microfoni, anch'io ho avuto un rapporto sessuale con Parenzo. Dovrebbe diventare un tormentone. Beh, perché c'è qualcuno che dice che di aver avuto un rapporto sessuale con te. Attenzione, un uomo qua, una persona che ti conosce molto bene.
Ah, sì,
Gennaro da Caserta l'abbiamo avuto. Mauro da Vicenza, buonasera.
Buonasera, Gruciani, sono Mauro da Vicenza.
Sì.
Allora, intanto metterei Parenzo in ospedale psichiatrico.
E perché? Ma che ha fatto quel poveraccio di Parenzo? Se lo trattare tutti male. Adesso me lo fai difendere, me lo fa difendere.
Di tutti i colori.
Ma che ha fatto?
Ma dai, ne combina di tutti i colori. Vabbè, ma mettiamo da parte questo. Allora, io ho lavorato 2 anni in Libia.
Sì.
E in Libia ci sono tutte opere di Mussolini. Vabbè, cioè, quindi c'è stato Mussolini.
Beh, te credo.
In Libia. Purtroppo.
A parte che non ci sono più le opere di Mussolini, saranno nascoste perché a un certo punto erano scomparse. Cioè, forse l'hanno ritirate fuori.
Purtroppo.
Le opere, lei dice quello che ha fatto lì, le opere,
le infrastrutture
dice lei.
Infrastrutture.
Ho capito, ma lì sono andati con l'esercito alla conquista della Libia, ho capito, ma Mauro, ma è possibile che uno non afferra questo elemento?
Colonialismo si chiamava, colonialismo.
Vabbè, detto questo, poi va bene tutto, per carità.
Ma perché, Cruciani, lei è una persona intelligente, perché non vuole capire? Mussolini è ancora adesso in Libia. Ci sono tutte le opere, dall'acqua all'energia elettrica, tutto.
Ma
è
certo,
stato fatto tutto,
ma è normale che. Ma è normale, caro Mauro. Sono andati con le baionette. È normale che uno con le baionette ottiene.
Non importa.
Non importa.
Se
vabbè,
non l'avesse fatto Mussolini, chi lo avrebbe fatto?
Beh, però, soprattutto c'è Carlo Rossella, il quale senza proprio un minimo di sensibilità anche per la situazione particolare, lo devo dire, caro Carlo, come si fa a dire che Monti ti ha impoverito? Monti mi ha impoverito, tu che sei sempre così elegante con quelle cravatte, con quei vestiti, che scrivi le rubriche, no? Di bon ton, di gusto, di viaggi, di grandi ristoranti su settimanali, quotidiani italiani. Parli di impoverimento a causa di Monti. Parenzo, di qualcosa anche tu.
No, io dico che dal suo punto di vista è chiaro che si sarà impoverito anche lui. Avrà rinunciato a mangiare in un grande ristorante una sera. Ma questo è evidente. Dal suo punto di vista è ovvio che sei impoverito. Dal suo, dico. Se dal suo punto di vista avrà ridotto i consumi. Ma è ovvio. Lui. Però,
aspetta.
Certo, aspetta.
Non chiamatemi signor Rossella perché con tutte le tasse che ha messo su ceto medi il governo Monti non sono più signore, chiamiamoci tutti per...
Che sei impoverito?
Parecchio. I mutasse, la vita costa moltissimo, oramai è aumentato tutto aumenta e tutti, anche le persone che hanno uno stipendio buono devono ridurre i loro consumi, le loro cose, insomma, rispetto a 2 o 3 anni fa la situazione è molto cambiata.
E quanto guadagna a un certo punto? Ha chiesto il sottoscritto.
Io ricchi, ma non è vero che sono ricchissimo. Beh, guadagno poco, non guadagno tanto. Beh, adesso non posso dirlo perché... Ma che 300.000? Ma siete matti? Ma che 300.000? Io non guadagno quella cifra, guadagno molto meno.
200.
Guadagno sì, quella più o meno. Ma lorde però, lorde, sia ben chiaro, lorde. Beh, togliete il 50% di tasse, non è che mi resti molto.
E intanto Brunetta, protagonista anche oggi sul fascismo, Adesso a Sky TG24.
10, 12, 15 miliardi di euro. Se la manovra correttiva verrà fatta a maggio-giugno, essendoci solo 6 mesi di operatività, la manovra sarà il doppio. Quindi siamo tra i 25 e i 30 miliardi di euro. Caro Presidente Monti, cosa dici a questo proposito?
Cioè, lei ritiene che in realtà ci potrebbe essere alla fine la necessità, mi faccia dei numeri perché lo sa che c'è il fact-checking, non l'avevo avvertita all'inizio.
Guardi, il fact-checking lo fanno dei miei giovani colleghi dell'Università Tor Vergata, sono i miei allievi.
Quindi dice che c'è conflitto di interessi?
No, assolutamente, dico, ho piena fiducia in loro.
Quindi controlleranno con la stessa meticolosità anche
lo dico
dati.
Per i miei colleghi.
Quindi
di Tor Vergata.
Quindi si potrebbe arrivare a 30 miliardi?
Siamo a meno 0,4 di sfondamento sul 2012, che vale 7-8 miliardi.
Sempre con questi dati, Parenzo.
Numeri, cifre, nessuno può controllare niente.
Com'è che fa quando sbandiera i dati?
Beh, siamo il 14% in più di assenteismo, da quando c'è la legge Brunetta siamo a meno 14%, con i tornelli abbiamo messo, cretino, perché sei un cretino.
Stefano da Roma, buonasera Stefano. Stefano non c'è, Sergio da Palermo.
Buonasera, chiamo con riferimento alla giornata della memoria.
Sì.
Volevo chiedere al dottor Parenzo se sa quanti cinesi sono morti in Cina nello stesso periodo.
Ma questo non, ma nessuno dice... Un attimo solo,
scusi,
un attimo.
A partire dalla storia d'Europa, la storia d'Italia.
Pronto?
Pronto.
Dottor Andorina?
Sì.
Buonasera, è Cruciani da Radio 24, come sta?
Aspetti, resti
in linea. Sì, resto in linea, come no?
Esco dalla sala.
Sì, prego.
Ma non potete,
è un convegno.
Perché non lo sembravi?
Poi vediamo se ci sentiamo.
Adesso. Eccoci qua, come sta, dottor Andolino?
No, non sento, ricominci.
Sono Cruciani, Radio 24, buonasera.
Ho sentito 24.
Radio 24, sono Giuseppe Cruciani.
Per favore, spostami su un altro numero di telefono.
Sì, me lo dica.
Allora, 349.
Sì.
81. 34.
Sì.
038.
Ok, grazie.
Ci risentiamo, grazie.
Rosario da Roma, buonasera.
Pronto, buonasera. Innanzitutto no,
eravamo con Sergio.
Guardi, io proporrei il premio Nobel per
sì.
La...
Un attimo solo, radio... Rosario, eravamo con Sergio, con chi eravamo? Sì, Sergio.
Con Sergio.
Vada,
volevo chiedere se un morto cinese vale meno di un morto ebreo.
Ma assolutamente no, Sergio.
Ma questo
Sergio,
è stupido. Ma questo è la memoria.
Guardi,
ci sono delle cose
che accadono in Europa.
Andorina, ricominciamo.
Eccoci qua. Dottor Andorina, allora no, volevo chiedere una cosa. Noi
chiedo scusa, ricominciamo proprio dall'inizio. Sì, ho sentito un 24.
Sì, sono Cruciani di Radio 24.
Radio
24, okay. Il Sole 24 Ore. Con me c'è anche Parenzo, signor Parenzo. Conosce la Zanzara?
Mi hanno parlato molto bene di questi giorni della Zanzara, vi ringrazio per il servizio. Sì, mi dica.
Allora,
il servizio,
non esageriamo.
Il termine è servizietto, ma poi dopo lasciamo stare.
No,
va bene.
Guardi, noi non abbiamo fatto null'altro che riportare quello che abbiamo, voglio dire, i fatti che la riguardano, avendo avuto il conforto anche delle ultime novità. E abbiamo detto che forse per la lista Ingroia è una contraddizione il fatto di avere un capolista in Friuli Venezia Giulia come lei, dottor Marino Andolina, che è indagato, abbiamo sottolineato, noi siamo super garantisti, indagato per certi reati, associazione a delinquere finalizzata, somministrazione di medicinali guasti, pericolosi per la salute e truffa, lei lo sa benissimo.
Ok. Comprendo.
E dunque ci è sembrato un po', come dire, in contraddizione col fatto di essere capolista della lista Ingroia in Friuli. Così, punto. Allora, la cosa che vorremmo sapere da lei, innanzitutto, lei ancora non è rinviato a giudizio, così?
No, non sono rinviato. Le indagini sono fermate alla fine del 2011.
Sì.
Quindi da allora, cioè, sono state chiuse
sì,
senza
esatto.
chiedere un rinvio a giudizio.
Beh, adesso però potrebbe essere chiesto in nei prossimi mesi.
Ah, ogni giorno, quando vuole.
Ogni giorno, sarebbe, vuole, ogni giorno sarebbe buono, per, diciamo, in teoria. Oppure per chiedere l'archiviazione, naturalmente, no?
Sì, cioè in ogni modo posso permettermi, ovviamente. Prego. Un giudice ha diritto di fare, di certo, dire e fare quello che gli pare, perché sì, è il suo compito, il suo dovere.
Sì.
Però siccome la situazione è delinquere, perché siamo in 20, capisco, vabbè, tutti sì, i medici di due ospedali, resta il fatto che dichiarare che sono stati diffusi farmaci pericolosi per la salute diventa un po' debole come ipotesi, perché tutti hanno visto, penso, TG.com, in cui si vedono i nostri bambini che si muovono anziché essere morti o perlomeno paralizzati. Difficile da dire, dopo che l'Istituto Superiore di Sanità,
sì,
con il comunicato stampa numero 173, sì, ha dichiarato le nostre cellule pronte per qualsiasi uso terapeutico.
Poi però ha bocciato la vostra cura l'Istituto Superiore di Sanità.
No, assolutamente no.
No?
Alcuni esperti,
sì,
che non nomino, che non cito...
Scusi, qui c'è un articolo di Repubblica, mi scusi se la interrompo, pericolose per la salute, il Ministero della Salute boccia definitivamente quello che è stato
Ministero
definito...
Ministero della Salute, certo. Questo ministro tecnico ha avallato un'ipotesi di pericolosità per la salute.
Beh, ho capito, ma non è che questo ministro tecnico, il ministro della salute, lasci perdere che è tecnico o politico, il ministro...
Era un insulto la parola tecnico.
No, ma lo so benissimo che per lei era un insulto.
La motivazione è perché le cellule, cioè l'Istituto Superiore di Sanità ha emesso un comunicato dicendo che le nostre cellule sono pronte per questo.
Sì, ho capito, ma la sentenza definitiva non la mette il Ministero della Salute, che ha detto boccia definitivamente, qui leggo su Repubblica, boccia definitivamente,
sì,
quello
ma
che
no, ma ricordo benissimo quell'articolo. L'attività di Brescia,
sì,
quella
sì,
sotto indagine,
sì,
in cui non sono indagato, fra l'altro,
sì,
devo dire che mi dispiace quasi, perché io sono indagato per qualcosa di precedente Brescia.
Sì, sì.
A Brescia sono stato protagonista perché ho passato io la metodica, però per qualche motivo non sono stato incluso nel...
Sì.
L'attività di Brescia è stata autorizzata,
sì,
dal Ministero, il dottor Cascello,
sì,
direttore generale.
Però qui entriamo nel merito.
E dal Presidente,
sì,
ed è il direttore,
sì,
facente funzione dell'AIFA.
Sì, però dottor Andorino, mi scusi se io la interrompo, per carità. Lei giustamente si difende nel merito delle accuse e avrà tutte le ragioni per difendersi nel caso in cui dovesse essere rinviata a giudizio e in tribunale. Qui la questione però non è tanto nel merito,
è
per carità, la questione è politica. Perché sia Ingroia che Ferrero, Ingroia come capolista, sia come diciamo leader dello schieramento, e Ferrero che è un po' quello che l'ha fatta candidare, anche se lei più o meno è nella federazione,
sì,
della sinistra, no? Dicono che non sapevano nulla di questa storia qui, cioè non sapevano, non sapevano niente loro?
A priori non lo sapevano,
ma
Ferrero
nemmeno che era indagato, nemmeno che... No, Ferrero lo sapeva che lei era indagato.
No, Ferrero sapeva che io lottavo per il rispetto della legge, il decreto Turco 2006,
sì,
che è stato boicottato dai poteri forti di questo paese, del cazzo, e sapeva che c'erano stati degli indagati. Probabilmente non gli ho detto che io ero fra gli indagati.
E perché non gli ha detto?
Mia di non averlo avvisato, anche perché non pensavo che far parte di un'indagine molto diffusa che coinvolge due ospedali fosse ostativo, perché l'indagato di solito conserva i diritti civili.
No, ma io sono d'accordo con lei, solo che sa la cifra della lista Ingroia.
Dei
duri e puri, dei duri e
con
puri.
La chiottina.
Ho capito, c'è stato fatto un errore. Io non sapevo che ci fosse questa limitazione e quindi non ho insistito sul fatto che ero indagato.
Beh, lei mi sa che ha fatto un po' il furbo, scusi se glielo dico, no?
Prego?
Con Ingroia ha fatto un po' il furbo, cioè, almeno a Ingroia io sono indagato per questi reati, poteva dirglielo lei, o no?
Non ho parlato con Ingroia, ho parlato con sì, Ferrero.
Con Ferrero.
Ferrero.
Ma le avranno chiesto
questa battaglia per la civiltà che abbiamo cominciato a Trieste, poi a Brescia, era venuto a fare anche una conferenza. E non si è accorto, cioè non mi sono spiegato bene con lui,
sì,
sul fatto che ero ancora indagato, riteneva che la cosa fosse chiusa. Io non sapevo che la lista aveva chiuso gli indagati, perché ci sono altri.
No, in realtà non è vero che ha chiuso, perché ci sono anche condannati per diffamazione lì, per cui non è questione di...
Appunto, e poi ci sono anche quelli, sa, tutta la Val di Susa indagati per perché sono pestati con la polizia, sono,
sì,
non possono essere candidati, cioè essere indagato non è ancora una grande vergogna.
No, per carità,
l'onorevole Di Pietro poco fa,
sì,
a Udine ha detto: Andolina, stai tranquillo, essere indagati non è infamante. Anch'io, io Di Pietro, a suo tempo sono stato indagato per qualche mese e poi mi hanno assolto. E quindi non mi sento un criminale.
Scusi, adesso io non so se quante possibilità ci sono.
Cambiando.
Quante possibilità ci sono che lei diventi senatore? Non tantissime, perché la lista Ingroia dovrebbe prendere l'8% in Friuli, giusto?
Oddio, che Dio l'ascolti.
Sì, aspetta, però grazie a voi credo che stiamo salendo, perché no, la quello... reazione, sì, prima io ero al 5, qualcosa, adesso grazie a questa pubblicità che mi avete fatto imprevedibilmente, la reazione popolare della gente, della televisione, del T-Rai, eccetera, è però, stata tale per cui in par condicio ho una pubblicità che non mi aspettavo.
Però scusi Andolina, la questione è molto semplice, se lei dovesse essere eletto, se lei dovesse essere eletto e rinviata a giudizio, lei che è rinviata a giudizio, perché il prossimo passaggio potrebbe essere questo, lei che fa?
Mi ritiro, do le dimissioni.
Allora, non la cosa, non la condanna, solamente il rinvio a giudizio, lei dà le dimissioni?
Penso di sì.
Ah no, ma questo è importante, cioè, se lei fosse rinviata a giudizio, io da fonti della Procura di Torino so che entro 2-3 mesi però si chiude là, e molto probabilmente ci sarà rinvio a giudizio, perché... Perché
io so che ha avuto questi rapporti, la procura telefona volentieri spesso.
No, non telefono, ho telefonato
io mi auguro di poter avere la possibilità di parlare davanti a un giudice, come ho fatto 15 volte in questo periodo, perché forse lei sa che 14 giudici mi hanno dato ragione e hanno imposto le mie cure.
Quello però su un altro piano, su un piano amministrativo, diciamo, no?
Sì, però insomma, una cura pericolosa.
Però scusi un attimo, lei è accusato, adesso per carità, io sto parlando come se fossi un esponente della lista Ingroia che parla a candidati di altre liste. Un candidato della lista Ingroia a un candidato di un'altra lista, il PDL, il PD, si sarebbe rivolto in questo modo. Voi, lei è accusato, avete nelle vostre liste un medico accusato di reati gravissimi, associazione per delinquere, per la somministrazione di medicinali pericolosi, la truffa, eccetera, eccetera. Lei lo sa,
lei
come
crede che abbiamo tanti sciacalli in casa? Sì, no, posso escludere, non li conosco tutti. Quelli che conosco io non l'avrebbero fatto.
No, io quasi tutti, adesso lei li chiama sciacalli. Parenzo, quante persone avrebbero fatto secondo te? Negli altri...
Voglio dire, lo stile, le parole d'ordine del movimento sono molto chiare. Via gli indagati in lista, poi la
no, gli indagati magari no, non è quello magari gli indagati. Però certo, quando uno è accusato di reati che sulla carta, che riguardano ovviamente la salute eccetera, che sulla carta sono gravi, poi il dottore sarà sicuramente...
Ma sono d'accordo con lei, però il fatto di mettere in lista uno che ha scoperto la cura per la SLA, per la sclerosi multipla, per il Parkinson, per la SMA, atrofia muscolare spinale, e ha documentati i risultati da parte di specialisti italiani di ospedali pubblici ed anche
cioè lei mi sta dicendo che è un genio in questo campo? Lei mi sta dicendo
di
che
solito questa persona qui di solito non è molto svalutata, ecco.
Lei sta dicendo che è un genio?
Adesso diciamo mi sputtana, deve stare attento perché questi dati stanno uscendo, le famiglie sono coalizzate, le guardate le Iene fra una settimana,
sì, lo so,
vedrete
lo so.
I risultati e forse uno capirà che forse anche Galileo è stato rinviato a giudizio una volta,
Uno dei protagonisti dell'attualità di questi giorni, perché c'è stato un caso Andolina all'interno della lista Ingroia, ce ne siamo occupati per primi noi, dando la notizia che il dottor Andolina era indagato e forse Ingroia non lo sapeva, infatti non lo sapeva, ha detto beh vedremo che cosa si può fare, ci ha dato questa sera però una notizia, dottor Andolina, cioè che se fosse rinviato a giudizio e poi, anzi prima eletto in Parlamento, si dimetterebbe.
Sì, certo.
Come lei sa, voce canta da questo punto
ma
di vista.
Ma io non l'ho capito. Ingroia, quando ha saputo questo, l'ha chiamata, si è arrabbiato, avete fatto una trattativa.
Io non avevo il numero di telefono di Ingroia, abbiamo avuto una fitta corrispondenza. Gli ho mandato tutta la documentazione e alla fine forse avete sentito le sue dichiarazioni che sono apparse sui giornali, in cui mi manifesta la massima stima e sostegno. Perché io ho scritto a Ingroia e a Ferrero e l'ho ripetuto.
Ma lei si considera un genio, dottore?
Sono molto bravo, sa?
No, ma
un genio forse un po' troppo. Però, insomma, sono il primo pediatra italiano a aver fatto nell'84 un trapianto di midollo. Come le sembra?
Ma anche incompreso? Si può dire che io mi sento un genio incompreso da un certo
punto? No, c'è molta gente che mi vuole un sacco di bene.
No, però dalla
e
scienza.
Sono stato nel 1986 per sbaglio, quindi serendipico, essere il primo ad aver utilizzato con successo la terapia con staminali in un paziente con malattia genetica, pubblicato su riviste internazionali.
Sì, però detto questo, perché allora tutte queste cose vengono bocciate, vengono respinte? Perché chi c'è? Un complotto contro di lei? Ci sono le lobby? Ci sono i poteri forti? Chi c'è?
Beh, allora, la cosa nasce a livello... Non so quanto tempo avete.
No, però velocemente, voglio sapere... No, poi magari riprendermi in un altro momento. Voglio capire, contro di lei c'è un complotto, ci sono i poteri forti.
Il peccato originale sono le multinazionali, che non ce l'hanno con me, ce l'hanno col progetto di usare staminali. Hanno imposto alla comunità europea una direttiva
che trasforma le cellule in farmaci contro natura, che per cui bisogna iniettare cellule umane in un topo per vedere se fanno male, cosa ridicola biologicamente.
Ma lei si è iniettato una volta
per poter essere utilizzate sul serio, una cosa che salva le vite oggi.
Lei invece dice una volta mi sono iniettato le staminali, è così?
Io per proiezione provo prima su di me che sugli altri. Come? L'ho fatto 3 anni fa perché volevo essere sicuro per un argomento, non volevo che aumentassero il tasso virale che ho già nel sangue.
E che cosa si è iniettato?
Non potrò troppo immunosoppressiva e sono guarito da una brutta colite emorragica che avevo.
Iniettandosi le staminali?
Sì.
Una cosa pazzesca.
Beh, è vero.
Vabbè, Andorino,
un reato perché appunto ho violato la direttiva europea.
No, però allora possiamo dire che il ministro tecnico della salute è vittima delle grandi lobby internazionali, questo si può dire.
Non arrivano così lontano. Voglio dire, l'Europa.
Allora, che cos'è? Un cretino, un superficiale? Perché ha bocciato questo? Lei ha detto un ministro tecnico un po' ironicamente prima. Che, come lo definisce il ministro tecnico?
Vabbè, a pari della Fornero o di altri ministri tecnici. Cioè, se potessimo dimenticarli sarebbe meglio.
Un incompetente? Com'è stato, Balduzzi?
Perché vuole che lo insulti, poverino?
No,
è stato mal consigliato, ha rifiutato un incontro con 100 organizzazioni malati che chiedevano queste cure.
Vabbè, comunque...
Voglio dire che è stato poco pietoso, forse.
Poco pietoso. Se sarò rinviato a giudizio, mi dimetto. Professor Andorina, la ringrazio.
Buona serata. Povero dottore. Sia bene.
Massimo D'Ancona, buonasera. Massimo, c'era Rosario da Roma, scusi Massimo, Rosario.
Buonasera, telefono innanzitutto per augurarvi il meglio che si può, perché io penso che diciamo la vostra trasmissione dovrebbe veramente ricevere il premio Nobel per la comunicazione, per la tolleranza e per il rispetto dei diritti umani, perché avete comunque un atteggiamento, non lo dico per fare una sviolinata, proprio che è in linea con il primo articolo della Dichiarazione Universale del 1948.
Non esageriamo, anche perché le sviolinate non ci servono e non ci piacciono. No, Massimo D'Ancona, velocemente, Massimo.
Buonasera, salve, volevo intervenire
su Monti.
Monti, che ha fatto Monti oggi?
Fondamentalmente per me Monti ha perduto gran parte della sua immagine in questa campagna elettorale. Già prima devo dire, nel merito delle riforme a me non è mai piaciuto, ma
è un discorso molto lungo. A lei in campagna elettorale non piace Monti. Ci sentiamo domani 18:30 alla Zanzara, viva e lotta insieme a voi.
Lui cosa vuoi che sbrani con le gengive? Niente. Lui se voleva sbranare qualcuno doveva sbranare Berlusconi.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30,
so,
alle 8.
Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Molto bene Cruciani, che palle Berlusconi e che coglione Parenzo.
Radio 24, la passione si sente.